Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Una Juve in bilico nelle ore in cui noi ci interroghiamo di questo, c'è il saluto della Juventus nei confronti di Andrea Agnelli. Tutto questo dopo lo schiaffo rimediato a Napoli. Buonasera a tutti, un saluto ad Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati. È una partita, insomma, che ci dimentichiamo volentieri,
che rimarrà
negli
storia,
annali
purtroppo.
Sicuramente non si può cancellare, sono quelle partite che non si possono cancellare, ma va al più presto messa da parte e va sfruttata, cercare di sfruttarla con un certo tipo di reazione e anche con un certo tipo di consapevolezza, cioè abbandonare illusioni e cercare di concentrarsi sul concreto. Una volta che poi avrai raggiunto il concreto, puoi andare a pensare alle illusioni, ma al momento la Juve non può permettersi di pensare troppo oltre all'attualità. L'attualità cos'è? L'attualità è il Monza in Coppa Italia.
Monza che si avvicina, per gli amici dell'audiovisione c'è un Albi Mauro col braccio al collo.
Ferito ma non abbattuto.
Ho detto, questa volta hai esagerato un po' con le pagelle.
Sì, magari. Pensavo che dopo il quinto gol, no, non mi sono sfogato.
Incidente scistico.
Incidente in montagna, cose che possono capitare ma non fiaccano il morale.
Ma è qui,
siamo qua.
Ma è qui in da live, insomma, live per raccontare anche questo, cioè non siamo ovviamente ancora sul post, cioè ci andremo ancora un pochino sul post. Io partirei anche con le belle parole che la Juventus ha dedicato ad Andrea Agnelli, che di fatto si congeda verso la prossima assemblea degli azionisti. Parole belle, importanti, che ancora una volta raccontano probabilmente di un arrivederci rispetto a un addio.
Sì, insomma, si sono state spese tante parole su Andrea Agnelli. Le certezze sono che, tanto quella contro il Napoli, purtroppo per lui, purtroppo anche per noi, è stata la sua ultima
lui
partita.
Lui apre con una sconfitta e chiude con una sconfitta.
Sì.
Però in mezzo, se fossero tutti così gli esordi e gli addii, in mezzo quante vittorie.
In
no?
mezzo qualcosa che probabilmente neanche lui si sarebbe immaginato. È vero che è mancata sempre quella ciliegina sulla torta che la Juve sta inseguendo dal 96, e lo sappiamo tutti quanti. Però è stato il ciclo più vincente della storia juventina e della storia del calcio italiano. E lui sarà per sempre ricordato. È vero che al momento, adesso, noi a mente fredda, a mente calda, soprattutto ci ricordiamo il 5-1 contro il Napoli.
Vabbè,
ma poi tra tot anni
non è neanche più di Agnelli questa Juve.
No, però tra qualche anno si parlerà di Andrea Agnelli come l'uomo che è riuscito ad aprire e chiudere il ciclo più vincente nella storia del calcio italiano.
Capito?
E quando arriverà qualche altra squadra che vincerà 10 scudetti
tempo
consecutivi,
di vederlo,
probabilmente no, 10 scudetti consecutivi dubito. Allora lì parleremo di un altro ciclo, ma questo è stato un ciclo francamente irripetibile e sono curioso di sapere se prima o poi mai nella storia del calcio italiano ci sarà una squadra in grado di rompere questo tabù, questo record di 9 scudetti consecutivi.
E noi abbiamo vissuto questo ciclo straordinario, noi in particolar modo, raccontando anche dal campo, io 5 dal campo, 5 da fuori, tutti
sì.
E 9 a bordo campo al seguito della Juventus. Voi avete raccontato anche qui le vostre sensazioni rispetto a dei periodi di comunque difficoltà della Juventus in cui vinceva, 2019-2020 da quando esiste la radio, ma iniziava a tentennare,
a perdere un pochino colpi,
stentare, no?
Sì.
E poi le varie rivoluzioni che hanno portato in un modo o nell'altro anche al rivederci / addio di Andrea Agnelli. Infatti ci chiediamo, insomma, poi avremo anche tempo per tornare su Napoli-Juventus, abbiamo anche preparato una squadra idealmente di giocatori in bilico che potrebbero lasciare in un modo o nell'altro questo club, allenatore compreso, nel corso della prossima parte ne parleremo, però il punto
Cherubini
più alto...
Cherubini compreso, è un po' tutti in discussione.
Tutta la Juventus,
anche perché poi, lo dico a chi non lo sa, ma lo sappiamo praticamente tutti, mercoledì ci sarà la nuova assemblea degli azionisti che andrà poi a ratificare, a confermare, ufficializzare il nuovo CDA della Juventus con il nuovo presidente Ferrero, col nuovo amministratore delegato e direttore generale Scanavino, che è già, insomma, in pieno svolgimento delle sue funzioni. Tra l'altro ieri a Vinovo a seguire le Women, che non è scontato, ma iniziamo a vederlo e dobbiamo iniziare a abituarci a vederlo da oggi fino ai prossimi mesi, con il nuovo CDA composto anche da 3 tecnici. Insomma, la nuova Juve prenderà forma a partire da mercoledì e poi vedremo che indirizzo darà questo nuovo management alla Juve dal punto di vista del mercato, dal punto di vista delle strategie, e poi a giugno vedremo cosa succederà, perché lo stesso Allegri, al netto di un contratto fino al 2025 molto oneroso, lo stesso Cherubini, probabilmente certo. si giocheranno il loro futuro da qui a fine stagione. Non è scontato che rimangano, non è neanche certo che vadano via. È chiaro che ci saranno anche su di loro delle riflessioni e vedremo cosa succederà a giugno.
C'è Ivrosh in regia, ci sono i vostri messaggi al 340-54-25-324. 12 temi addirittura sono stati presi in considerazione in questa lettera di addio ad Andrea Agnelli: visione, casa, i posti della Juve, la rivoluzione women, next gen youth, uno sguardo al futuro, una storia di rinascita in campo, un record dietro l'altro, parola d'ordine innovare sempre, campioni e campionesse, un elenco infinito, una Juve europea, un club mondiale e social, un presidente vicino essere Juventus. E poi ci dice alla fine di questa lettera, mm-hmm. la gente della Juve, come Andrea ama chiamarla fin dall'inizio, quella notte in cui tagliò il nastro dell'Allianz Stadium, sì. tutto questo lo sa, lo vive e si sa riconoscere guardandosi negli occhi la gente della Juve, per mm-hmm. questo motivo sappiamo con certezza una cosa: Andrea Agnelli non sarà solamente per sempre un pezzo enorme e fondamentale della nostra storia, ma sarà soprattutto uno di noi. Grazie ancora di tutto, presidente, è stato incredibile, al netto anche dell'epilogo, al netto di tutto, è stata sì, una cavalcata sì, sì, sì. irraggiungibile,
irripetibile probabilmente. Tra l'altro queste sono le parole, guardarsi negli occhi la gente che ha usato proprio lo stesso
metafore sue,
presidente,
no?
Me lo ricordo, non siamo andati a vedere ma ce lo ricordiamo nel suo discorso di inaugurazione dello stadium con un pizzico di emozione, ce lo ricordiamo benissimo,
sappiamo soffrire, sappiamo vincere.
esatto e da lì in poi è nata la sua Juventus, è nata la Juventus più vincente di sempre. E devo dire che, se ci pensi, è stato un innovatore incredibile Andrea Agnelli.
Ha innovato tutto quello che poteva innovare.
Lo stadio di proprietà, e come leggevamo, ma anche banalmente l'Under 23. Quante squadre ci sono in Italia con l'Under 23?
Una.
Una. Come mai? Non lo so, però ce l'ha la Juve.
Nonostante molti abbiano promesso di fare
promesso,
la squadra.
Sì,
ma non
anche Ambra ha promesso, mantengo. Alla fine, vabbè, questo è un altro discorso, però si lega. E poi la squadra femminile,
le women 2018,
forse ha un pochino
la Continassa,
sì, esatto.
Che altro,
creare un hub,
diciamo che forse io uso una battuta di Vincenzo Marangio che abbiamo interpellato nel prepartita, no? Mm-hmm. Nel quale ha detto in maniera anche scherzosa: Andrea Agnelli si è occupato tantissimo della Juventus al suo interno e al suo esterno, a un certo punto forse si è un po' dimenticato dell'interno verso l'esterno, no?
Sì.
Adesso uso altre parole, attraverso un gioco anche di tempo-spazio divertente, no? Da parte del nostro collega, e andare poi verso la Super League ha creato, diciamo così, questa carenza interna.
Sì. A un certo punto era più proiettato verso l'esterno che verso l'interno.
A un certo punto è stato così, no? Cioè, fatta la Juve, fatte le women,
sì. Una volta
fatto
che fai tutto quello che hai fatto,
la cittadella, a quel punto, ecco, la volontà di andare fuori anche, no?
Esatto.
E di innovare il calcio. Forse quello è stato uno dei punti, dico più bassi, ma non per l'epilogo,
sì,
finora, di quello che è successo, perché a livello di ambizione è stato uno dei punti più alti. Noi infatti ci vogliamo chiedere questo in questa prima parte di trasmissione. La dirigenza Andrea Agnelli, considerando tutto, dal 2010 sì. a oggi, il 16 gennaio, diciamo così, no?
Gli scudetti, le due finali di Champions, Cristiano Ronaldo, De Ligt, le scommesse vinte, le scommesse perse, i progetti centrati in pieno che hanno portato grosso beneficio alla Juventus, ad altri progetti che poi non si sono rivelati così fattibili. Forse a un certo punto, preso dall'entusiasmo, dalla voglia di fare, dalla voglia di costruire ancora, di fare qualcosa in più, sì, c'è stata la tendenza forse a esagerare, a provare a fare qualcosa in più, sempre e comunque, no? Anche se alla fine no, però dobbiamo ancora fare quel passo in più, andare un po' più
cambiare
in là,
cambiare finché
girare,
non si è costretto a farlo, no? Si
sì,
diceva.
Che da un certo punto di vista è una filosofia legittima, dall'altro però alla fine rischi poi di perdere poi quelle certezze, quelle colonne sulle quali era costruita la Juventus a livello dirigenziale. Faccio degli esempi: Francesco Calvo, che poi è tornato, che adesso è ancora la Juventus,
ed era stato un segnale, no?
Un segnale. Giuseppe Marotta, che tra l'altro adesso si parla di un possibile rientro di Marotta, lo stesso Allegri è andato via. Allora forse se riprendi o pensi di riprendere, e forse se sei stato un po' eccessivo nel lasciare andare, no? Forse hai sbagliato a lasciare andare, se dopo 2, 3, 4, 5 anni pensi di riprendere o riprendi. Ecco, forse quello è stato uno dei pochi uno dei pochi difetti di questa dirigenza Agnelli, che dagli altri punti di vista
può essere un grande pregio quando ti va bene, può esatto. essere considerato un difetto quando la foga di decidere
lo fa in maniera esasperata,
esatto.
lo fa in modo martellante a prescindere, e allora decidi tan tun tun tun, perché effettivamente poi lo dice il campo, non lo diciamo noi, alcuni addii, Francesco Calvo, Giuseppe Marotta, Allegri, forse sono stati, anzi senza forse, sono stati un po' decisi a caldo.
Beh, anche Paratici.
Lo stesso Paratici, sì, probabilmente anche Paratici, sì.
Allora, il punto più alto della dirigenza Andrea Agnelli, il punto più basso. Allora, di punti alti ce ne sono tanti, tantissimi.
Sì.
Potremmo cominciare anche dall'inizio, cioè la presentazione allo stadio.
Quello è stato un picco. Però non è stato il punto più alto.
Il primo scudetto dell'era Andrea Agnelli, dell'era Stadium, il sì. 2012, penso quello più festeggiato.
Sì, di quello che...
Dai, forse quello della rimonta, ma non si avvicina. Può essere messo al secondo posto come sorpresa sì. nell'andare a vincere lo scudetto.
No, il primo ineguagliabile.
Il primo ineguagliabile.
Ti ricordi, non so, l'avevamo seguito anche sul campo, la festa, ti ricordi in piazza in Torino... Quanta gente
piazza
c'era?
Piazza San Carlo.
Piazza San Carlo, il pullman ci ha messo, credo, 3 ore a fare da là a là. Sono, non so, 7 secondi, normalmente, senza traffico. Ci ha messo 3 ore. E evidentemente c'era qualcuno
festa
in piazza.
Poi, sia il giorno del pullman, ma anche
la
sera, no?
Sì, sì, sì. No, qualcosa di...
incredibile.
Un entusiasmo irripetibile.
Quindi mettiamo quello tra i punti, no? Allora, cioè, lo stadium è stato un picco. Il primo scudetto...
picchissimo.
Dopo tanto tempo, no? Dopo... il purgatorio, dopo sì, l'inferno della sì. B, purgatorio di quell'epoca lì di mezzo, no? Ti ricordi? Lo
sì,
stadio olimpico. E poi la casa
sì,
della Juventus.
Non era un bel...
Un
periodino così, anche la Juve non faceva
la
impazzire.
Juve non andava bene.
Seguivamo già, però non era proprio...
È stato qualche Juventus intervinto, ricordo
sì.
la standing ovation al Bernabeu, ecco, qualche piccolo...
Però ti ricordi, ci si accontentava...
Momento positivo.
Di... quella partita lì, ci si accontentava di vincere il derby, di battere l'Inter o pareggiare con l'Inter e magari riuscire a fare un risultato sorprendente al Bernabeu. Una squadra come la Juve non può accontentarsi di bricioline, queste sono bricioline.
E non puntava mai a vincere quella di
non
neanche,
si riusciva,
neanche una Coppa Italia.
Si
no?
pensava che non si potesse vincere in quel momento, che la rosa della Juve non fosse all'altezza delle altre, effettivamente probabilmente non lo era rispetto all'Inter, rispetto ad altre. E quindi l'obiettivo passava in secondo piano, diventava non vincere ma... provare a mettere in difficoltà quelle che vincere dovevano. Ecco, infatti sono stati anni poco piacevoli dal punto di vista no, del tifoso juventino. Poche soddisfazioni, qualche bella partita, ma qua e là sparsa, sparpagliata in una marea di vedere vincere gli altri, vedere gli altri sollevare trofei. Poi qualcosa è cambiato, sì, forse dal momento in cui la Juve ha inaugurato lo stadio, anche la consapevolezza, anche... non so, il tifo intorno alla squadra è cambiato qualcosa sicuramente.
Allora, altri punti positivi direi, credo il 2015.
Forse quella per me è stato, se devo dire, il picco assoluto dei,
il tripletto
del
sfiorato.
Decennio, chiamiamolo decennio per me, secondo me quello è stato forse il picco. Picco assoluto.
Io ti ci metto anche il 2017,
certo.
Perché lì tu ci arrivi coi campioni.
Però sì...
nel senso che lì, anche dal punto di vista dirigenziale, ci arrivi con Higuaín, Dani Alves, Khedira,
sì,
Mandzukic.
Sì.
Cioè, nel senso, è la Juventus che inizia a cambiare anche, per molti, anche l'inizio di una svolta che poi ha portato a impoverire la società. Mm-hmm. Però ci arrivi da grande con i grandi giocatori, mentre nel 2015 tu ci arrivi facendo uno straordinario lavoro di valorizzazione
sì.
e di scommesse vinte. Tevez... e prendi Morata giovanissimo, lo butti dentro titolare, era ancora una squadra con Llorente, era ancora una squadra con e poi c'era
sì,
il centrocampo che era tutto fatto di scommesse vinte. Vidal, Pogba, Marchisio, Pirlo, Barzagli preso per niente,
sì.
la BBC costruita in casa, mentre la Juve che arriva a Cardiff è una Juventus con quella base lì, con dei campioni. Però insomma sono due grandi picchi ravvicinati che secondo me hanno anche un po' illuso, nel senso si pensava che la Juventus fosse di quel livello lì, no? La Juventus
sì.
è una squadra da finale di Champions, probabilmente quelli sono stati due picchi overrate, cioè molto sopra il valore effettivo anche del club, no? Che poi probabilmente insomma ha
sì, magari illusa da quei risultati ha detto cavolo, però noi siamo arrivati in finale di Champions, ora dobbiamo avere il fatturato come il Real, come il Bayern, perché siamo arrivati oltre loro.
Dobbiamo avere Ronaldo, perché senza Ronaldo
esatto.
non si vince, no?
E forse sì, forse da quel punto di vista. Però secondo me sono stati degli risultati che la Juve ha raggiunto con merito, con due squadre completamente diverse tra loro, con lo stesso allenatore in mezzo, però con due squadre completamente diverse, e con pieno merito riuscendo ad arrivare fino in fondo, meritandosi ogni passaggio del turno. Cioè, la Juve che è arrivata in finale contro il Barcellona ha meritato tranquillamente di arrivarci.
Beh, certo.
E la stessa Cardiff fa anche di giocarsela alla pari col Real. Poi in campo si è dimostrato che il valore tra le due squadre non era alla pari. Stesso discorso contro il Barcellona. Però tu fino a lì...
Lo so, ma non ci dimentichiamo che la Juve che va in finale col Barcellona riesce a battere il Real della decima.
Sì.
E la Juventus che va in finale contro il Real riesce a battere il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. Che te li sei beccati sempre sulla strada,
sempre,
tutti e due, no?
È chiaro che però batterli tutti e due diventa complicato. Non è facile, essendo due squadre di un certo livello. E la Juve, secondo me, ha fatto passi da gigante in quel momento lì. E forse sì, forse è illuso, però non era una vera e propria illusione. È giusto quel che ha ottenuto sul campo. E
no, quella Juve
problema...
ha meritato quei piazzamenti.
No, il problema poi
si pensava che il club fosse a quell'altezza lì.
Esatto, cercare di far coincidere poi tutto il resto con quei risultati sportivi. Perché non è detto che i risultati sportivi corrisponda poi dei risultati di fatturato, di marketing, che debbano essere altrettanto, no? Ci sono squadre che magari con un fatturato molto basso riescono a ottenere tantissimo. Viceversa, guarda il Manchester City, che fino a qualche anno fa spendeva tantissimo e otteneva pochissimo. Lo stesso PSG. Quindi, però effettivamente in quel momento lì probabilmente la Juve ha deciso di dover fare un passo in più a livello di tutto il resto, a livello finanziario, ecco, per semplificare. E quindi investimenti mostre, e quindi fatturato che si è alzato a dislivello, monte ingaggi che è schizzato su, indebitamento eccetera eccetera, passivi di bilancio che in quel momento erano ancora bassi, ma ha iniziato a prendere un giro che ti ha portato poi in questo momento ad avere dei passivi piuttosto altini.
Allora, poi ci sono stati gli acquisti, le stelle, Higuain l'abbiamo menzionato, Ronaldo per molti è stato l'inizio della fine,
sì.
Cioè, nel senso, il punto più alto economicamente parlando, e poi l'inizio forse di un declino, le scelte. Certamente, Ronaldo come lo collochiamo? Certamente tra i picchi.
Ronaldo è stato un picco, ma anche solo per quello che ha rappresentato, l'attesa. Si possono fare veramente due valutazioni diverse.
Un sogno lucido, no? A un certo punto. Ronaldo alla Juve, il colpo del secolo.
Sì, 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 è stato quello, ma adesso è facile dire no, però è stata una roba,
all'epoca
fallimento,
ci ricordiamo,
fallimento.
No?
Però all'epoca non eravamo certo solo noi.
Il tifoso della Juventus stava sognando a occhi aperti.
Il tifoso della Juventus, tutti i media di tutto il mondo parlavano del colpo del secolo, in Spagna, in Italia,
ESPN
ovunque.
Aveva ricomprato i diritti della Serie A dopo averli abbandonati.
Sì. Forse sì, l'abbiamo un po' sottovalutato dopo, però l'effetto Ronaldo è stato un effetto che è andato molto al di là del campo, ma tanto al di là del campo e tanto al di là dei social, del marketing. Sono un effetto globale che ha investito l'Italia intera, non soltanto la Juventus.
Il gelato di Ronaldo.
Ti faccio un esempio. Sì, il gelato di Ronaldo. Ma io ti faccio un esempio, ma molto banale, che però ti fa capire tutto. C'è una nostra collega, Clara Albuquerque, che...
TNT Sports.
Sì, è rimasta qua per tutti gli anni di Ronaldo, secondo la Juve. Adesso andrà all'estero, andrà a Parigi, perché ormai la Serie A non ha più quella appeal aveva con Ronaldo. Ma durante gli anni di Ronaldo... Ma quanti giornalisti, colleghi dall'estero arrivavano, ti ricordi, conferenze stampa, ma banalmente anche alla Continassa, mi ricordo anche colleghi brasiliani sì, ma anche portoghesi. Inglesi, eccetera, eccetera.
Americani.
Sì, 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 Ronaldo ha attirato
la BBC.
Tanto. Sì, cioè, non quella in campo, ma...
No, quella vera, no, vera, insomma, quella legata ai media e all'informazione.
Esatto.
Allora, momento più basso, Napoli, venerdì scorso, un momento più alto, lo scudetto dei 102 punti. Momento più triste, la finale di Cardiff, un momento più bello, lo scudetto di Conte. Joseph da Matera. E poi, ciao ragazzi, presidente Agnelli ha fatto e disfatto, ha costruito un impero, ma ora rimangono solo le macerie dal punto di vista dei conti e della squadra. Carlo da Malta, le vittorie però, quelle non le toglie nessuno.
Quelle rimangono. E poi
fino a prova contraria, insomma.
Sono d'accordo che la situazione sia difficile, però io non parlerei di macerie, cioè secondo me è una squadra che dentro di sé ha ancora qualità e potenziali per, con qualche correttivo, con qualche innesto, tranquillamente lottare per lo scudetto. Guardate che la Juve... vituperata, criticata, Allegri out, tutti via, la Juve è terza in campionato.
Comunque
dopo aver fatto un avvio horror, uno dei peggiori di sempre, è terza in campionato. Cioè, questa squadra non serve un restyling totale, cioè via tutti, dentro tutti nuovi. serve soltanto andare a correggere delle piccole cose, innesti giusti, dei giovani su cui puntare, magari un campione d'esperienza, e hai comunque una squadra che secondo me può lottare tranquillamente per lo scudetto. La squadra, per ricollegarci, la squadra dell'Olimpico, quella squadra sì. Lì, difficile, cioè aveva bisogno di un restare incompleto.
Ha fatto anche un secondo posto.
Sì, è vero, però non so, era molto...
Era,
cioè, io mi ricordo i giocatori...
La parte finale dei senatori, no? C'erano
sì.
Ancora i Trezeguet, Del Piero,
sì,
i Nedved,
ecco,
i Camoranesi, Buffon...
Andati via quelli, poi...
esatto.
Cioè, quelli. Buffon è rimasto fino a...
Che hanno comunque portato la squadra, non dico a giocarsi lo scudetto, ma comunque a appunto viversi una serena qualificazione in Champions League,
sì,
quasi sempre.
Sì, 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 è vero.
Non gli ultimi due anni,
Ecco. Probabilmente quei due.
Gli anni di Ranieri, dico io, sì. Fondamentalmente. Poi dopo gli ultimi due, insomma, una squadra.
Quelli
che
sono stati un po' allo sbando, diciamo.
I due settimi posti, va bene. Se sono serviti per ripartire, allora sono stati, come dire, propedeutici e quindi in un certo senso positivi, no? Perché molti invocano un cambiamento in stile 2011, no?
Mm-hmm.
Allenatore nuovo, va bene. Allegri ha saputo mettere insieme 8 successi consecutivi, però molti parlano, come dire, di un calcio, almeno quello espresso contro il Napoli. A parte che quando il mister dice a corto di energie, energie mentali o fisiche, e perché?
Sì.
Dopo 8 vittorie consecutive potrebbe esserci questo rischio. Poi andremo nel dettaglio. L'allegrata mancata, no? La scelta di mettere Chiesa dal primo minuto.
Sì.
Si pensava nel tridente, invece poi abbiamo scoperto a fare il terzino. Però quello è l'atteggiamento della squadra. I tanti errori, Bremer in particolar modo.
È difficile che Allegri faccia autocritica. Lo fa ogni tanto, ma poco. In quel caso lì, secondo me, ha sbagliato molto alcune scelte. Poi... magari
venerdì dici?
Sì, magari hanno inciso relativamente, ma secondo me alcune sue scelte iniziali hanno dato un contraccolpo negativo alla Juve. Tra queste, Chiesa, Bremer, io non so come stava, ma non mi sembra stesse benissimo. Poi magari stava bene o sbaglio io.
È rimasto a riposo la partita prima,
esatto,
no? Contro l'Udinese.
Però secondo me non stava così bene. Io non ho mai visto Bremer così da quando è qua. In Italia non l'ho mai visto così.
Ce lo
sembrava
possiamo
un altro
spiegare
giocatore.
Così, però,
ce lo potremmo spiegare così. Poi anche il fatto, magari illudi Fagioli e con Fagioli alla vigilia, perché lo avevi provato nelle prove anti-Napoli e alla fine poi cambi. Non metti neanche Paredes, che sembrava il favorito per poter sostituire eventualmente Fagioli. Cosa fai? Metti Chiesa, una scelta avventata. Di fatto lo metti a fare centrocampista, ma fa il terzino. Chiesa non sa fare il terzino. Secondo gol si perde completamente Kvaratskhelia. Cioè, sono piccole cose. Poi lui è un allenatore con un'esperienza che parla da sola. Però in una partita del genere mi sarei aspettato delle scelte diverse da parte di Allegri. Magari sbagliare la partita, però non andando in barca così. Non imbarcata, non consegnandosi. Tu hai preso le chiavi della Juve, le hai date a Osimhen dopo un minuto e hai detto tieni, grazie, non farmi troppo male.
Che poi a un certo punto sembrava anche che ci fosse la volontà da parte del Napoli di alzare un po' il piede alla fine, no?
Sì,
in
alcuni momenti in cui sembrava la Juve che avesse la testa sott'acqua, in alcuni momenti il Napoli te l'ha fatta tirare sopra, hai anche trovato il gol.
Metafora pesante,
forte,
tosta.
Però è così, hai trovato anche il gol. Nel secondo tempo, quando avresti dovuto reagire, provare tu a mettere la testa del Napoli sott'acqua, ti sei ritrovato di nuovo un metro e mezzo sott'acqua e lì l'hai presa male l'imbarcata. Poi può capitare, per carità, la partita storta e tutto, però così storta no. E soprattutto secondo me, come ti ho detto, ci sono state delle scelte che mi hanno fatto riflettere. Poi ci sono tutti gli ali di bel mondo, mancavano Pogba, Vlahovic,
Pogba, direi
Tizio,
che manca
Caio,
Pogba,
Sempronio,
è quasi
e siamo d'accordo,
direi che manchi Pogba,
però oggettivamente abbiamo fatto, ti ricordi, alla vigilia, abbiamo fatto il giovedì sera,
fatto
il giochino delle due rose.
Solo Osimhen, Kvaratskhelia
e forse Kim
e forse qualcuno, Lobotka forse.
O Zielinski. Cioè, non era una squadra nettamente superiore alla Juve, a livello di rosa, di titolari, parliamo chiaramente, se la giocava tranquillamente la Juve, anzi secondo me era superiore in alcuni elementi. Non puoi perdere 5-1. Non puoi perdere
5-1. La carta è una cosa.
Puoi perdere 1-0, puoi perdere 2-0, puoi perdere 2-1, non puoi perdere 5-1.
Ha ricordato in molti il 5-1 maturato all'allora San Paolo contro la squadra di Maifredi. Io ho detto nel post partita, lì in campo c'era Maradona, oggi al Maradona forse non c'era la Juventus.
Sì, non c'era la Juventus.
Così è andata, no?
Ma poi
ovviamente
lì,
commento a caldissimo.
E tra l'altro è stata la mia prima vera partita di cui ho ricordo, quando ero ragazzino, quindi immaginati. Però lì era una squadra completamente cambiata dal calcio di Maifredi, che provava... Se noti, quasi tutti i gol sono con la difesa a centrocampo. Cercavano di mettere in fuorigioco gli avversari.
Cioè, tu arrivavi dal trap da anni di trappismo.
Sì, da anni di... Esatto. E giocavi con la difesa a centrocampo. Tutti su, salire. Tra dimenticandosi che gente come Maradona la palla te la mette un attimo dove vuole. Non è che...
segnò neanche, se non sbaglio. Vado a vedere un attimo.
Non mi ricordo se segnò, ma fece il bello, sì. Il cattivo, il brutto.
Io avevamo 7 anni, però io la ricordo.
Io me la ricordo malissimo. Mi ricordo che fu il mio primo approccio vero con il calcio
per
televisivo, e dissi, cavolo.
Leggermente precedente, la vittoria di Zoff.
Ah, io no, quella non me la ricordo. Ah, se questa
coppa
è la Juve, beh,
UEFA.
Non male.
Supercoppa italiana del 90.
Sì.
Io ricordo una festa in piazza poco prima, precedente a questi momenti, mm-hmm. in cui poi da Zoff ci fu la decisione, no, di, sì, cambiare, andare,
ecco,
su.
Ecco, io non ho ricordo di quello, ho ricordo solo di questo 5-1.
Galli, Ferrara, Francini, Crippa, Lemao, Baroni, Corradini, De Napoli, Careca, Maradona, Silenzi. Con l'ingresso in campo di Rizzardi e Massimo Mauro. Tacconi, Napoli, Bonetti, Galia, Julio Cesar, De Agostini, Hasler, Marocchi, Casiraghi, Baggio, Schillaci, con De Marchi e Fortunato. Vabbè, lì poi fu una Juventus che imbarcò tantissimo, sì. Poi si registrò gradualmente. Considera che stiamo parlando praticamente ancora di estate, no?
Sì, decisamente. La Supercoppa si giocava, mi pare, in estate piena.
Primo settembre 1990.
Praticamente.
E poi girone d'andata così, girone di ritorno, giù a picco.
Giù a picco.
Quella Juventus.
Champagne poco.
Sperimentale, poco. Non direi un prosecchino, ma prosecchino anche neanche tanto buono.
Neanche troppo freddo, proprio così, trovato a temperatura ambiente.
E anche aperto da tempo.
Con un po' di tappo, vabbè.
Scherziamo, ovviamente. Questa sconfitta ve la ricordate in questo modo, oppure è uno scivolone, come diceva Boscov, forse con 6, come diceva anche Capello, vabbè, insomma, la solita cosa, no? Meglio perdere una gara 5-0 che perderne 5-1-0. È proprio, sì, vero che è così?
Sì, è vero, però sicuramente tra le due cose uno sceglie quella, però andarti a prendere 5 pere a Napoli non fa bene a te, non fa bene al campionato e non fa bene soprattutto al Napoli, che adesso ti dice: cosa vuoi da me? Sono davanti 10 punti rispetto a te e ho lo scudetto in tasca.
Io ti ho battuto, dovrebbe viaggiare a vele spiegate, no? Verso la vittoria.
Hai dato un boost di confidenza al Napoli, hai dato un down a te a livello di fiducia, hai dato un messaggio anche a tutti gli altri che sto Napoli ti fa 5 gol alla Juve. Alla fine hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare.
La miglior difesa del campionato fino a poco fa. Adesso
forse lo è ancora, perché sia
alla mano 7,
12 gol
dovrebbe essere ancora la migliore.
Dovrebbe, o comunque siamo giù di lì. È chiaro però che
sì, ancora la migliore.
Prenderne 5 in una partita sola.
Dopo c'è il Napoli, 14 gol subiti.
Oh, vabbè.
Ci fermiamo un attimo alle 19:32, tra poco Antonio Barillà della Stampa.
Ciao.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Terzo tempo.
Rieccoci ancora insieme, ancora in diretta alle 19:37 minuti. Ci stiamo interrogando sul punto più alto della dirigenza di Andrea Agnelli, sul punto più basso. C'è da fare in questo momento gli auguri ad Alberto Mauro, doppiamente.
Certo.
Di pronta guarigione,
sì,
e compleanno.
Pure, uguale, tutte e due.
Arrivano,
si vecchia e ci si riduce male.
Fioccano
contemporaneamente, meraviglioso.
Attraverso la nostra messaggistica. Un 16 gennaio importante anche perché, insomma, per te naturalmente, perché fai gli anni, e c'è questa chiusura del cerchio, no, per quanto riguarda, sì, Andrea Agnelli. Lo ricorderemo anche per questo, ed è un motivo buono secondo me, e non è retorica la mia, per andare veramente a elencare le varie cose che sono state fatte da questo straordinario presidente nel corso degli anni, nel corso di questi 12 anni incredibili, uh-huh, come ha fatto la Juventus attraverso un bellissimo posto. Allora, Dice Federico da Sarno, capisco occorre essere ottimisti, ma sto seguendo dal signor Mauro delle cose di cui non sono d'accordo. Esprimiti, la Juventus attuale è inguardabile, è guidata malissimo dall'allenatore. Come si fa a dire che la Juventus sia competitiva? Lo dicono i numeri, perché
ma
terza,
guarda,
in classifica.
Ti rispondo subito, ma con un avvio così e dei risultati così, inizio stagione pessimi, parliamo del campionato e non della Champions, Champions è uscito ai gironi toccando forse il fondo, ma dico, dopo un avvio così di campionato ti ritrovi comunque terzo in classifica, e per quello che secondo me questa squadra ha del potenziale. Ci sono squadre che dopo un avvio complicato sono terzultime, la Juve è terza, e quindi cosa vuol dire?
Quel filotto di vittorie senza incassare gol,
sì, lì sicuramente hai alzato tante cose, tra crescita, le quali la classifica. Però ecco, secondo me a questa squadra bastano veramente pochi innesti furbi per cercare di alzare ancora più il livello. Ricordiamoci che prima del Napoli si sussurrava la parola scudetto, si sussurrava, ribadisco, però insomma non era una roba
4,
folle,
no?
Esatto, adesso comunque si è al terzo posto dopo aver perso l'ultima partita, quindi oggettivamente non è una squadra da buttare, non sei a metà classifica come hai rischiato di essere qualche mese fa. Adesso sei comunque terzo, quindi le potenzialità ci sono, non bastano, non basta quello che c'è, però ti dico già, a questa squadra tu ci aggiungi in pianta stabile un Pogba, un Vlahovic, un Bonucci quando serve, un Cuadrado all'occorrenza, un Di Maria che magari le gioca tutte e non uno ogni tanto, un Paredes che torna in forma, è una squadra diversa, e dal terzo posto secondo me puoi anche puntare un pochino più su.
Buon compleanno alla grandissima penna e brillante commentatore Alberto Mauro. Forza Juve, fategli una sorpresa dalla regia.
Grazie,
noi abbiamo le spie.
Abbiamo le spie, grinza.
Che ci mandano informazioni sensibili,
esatto,
da questo punto di vista.
Esatto.
Allora, per quanto riguarda invece i messaggi vocali che ancora non abbiamo ascoltato, dovremmo essere pronti
allora
a sentire qualcosa. I
Vrosci, ciao ragazzi, Peppe da Salerno. Allora, la partita è inutile commentarla. Abbiamo preso gli schiaffi uguali al Benfica, al PSG, al Milan, lì, cioè quando appena si alzano i ritmi la Juve scompare dal campo. Ora dobbiamo cercare di metterci a paro di nuovo, fare quanti più punti possibili, fare un buon percorso europeo, onorare la Coppa Italia, e a giugno, se sarà rivoluzione, speriamo sia quella definitiva e fatta con criterio.
Attenzione, qual è il criterio giusto?
Cioè, non lo so,
un reset.
Come scrive, come ha scritto questa mattina il saggio Guido Vacciago, è inutile dire via tutti, cambiamo tutto. Bisogna farlo con un criterio, cioè decidere innanzitutto dove vuoi andare, quale indirizzo dare al nuovo progetto Juve, e poi conseguirlo sul campo. Ovvero, vuoi una squadra giovane? Ok, allora via tutti quelli over 30, non si rinnovano. Si punta solo su ragazzi di 20 anni, tra i 20 e i 25 sul mercato, e si fa una squadra giovane. Vuoi puntare a cercare di vincere subito?
Fino a una settimana fa si diceva questa Juventus ha finalmente addrizzato la barra, va con risultati, con una difesa che non prende gol.
Sì.
Questo 5-0 ha davvero cancellato tutto?
No, però ha ridimensionato.
Infatti lo stavo per dire.
Tu dopo 8 vittorie sei arrivato a un punto in cui magari avevi alzato troppo la mira. O forse consapevolmente, forse no, avevi alzato troppo la mira. Questo 5-1 ti riporta a tenere una mira bassa. Cioè, ti spiego, proprio per dire in soldoni anche a chi ci ascolta, secondo me dopo queste 8 vittorie, l'idea, l'illusione, la suggestione
è preso
scudetto,
sotto gamba l'avversario, dice vabbè, siamo talmente forti, siamo impermeabili, non entra
sotto
nulla.
Sotto gamba no, però
magari arriviamo lì, facciamo la partita.
Hai
no?
sbagliato, no, perché tu non ti aspettavi di fare la partita con Chiesa che giocava sulla linea di
Scesni. L'intenzione, però mettendo
e allora
Chiesa,
lo fai giocare davanti.
Dovresti farlo giocare davanti, però probabilmente
o fai in modo
non
che
riesce.
Giochi davanti, ma se Chiesa gioca all'altezza di Bremer alcune volte anche più indietro.
Abbiamo visto Chiesa terzino, abbiamo visto Kostic terzino, tant'è.
Appunto, e non te la sei andata lì a giocare. Hai sbagliato tantissimo a Napoli. Siccome non hai sottovalutato l'avversario, ma hai fatto una brutta partita con un avvicinamento bruttissimo e con uno svolgimento ancora peggio. Hai sbagliato tutto quello che potevi sbagliare contro il Napoli e hai preso 5 gol. La Juve non è una squadra che ha 5 gol di distanza dal Napoli,
no,
o 10 punti, ma non è neanche una squadra che ti fa tutte vittorie consecutive. Devi trovare devi trovare quello che sta nel mezzo, cioè una squadra che riesce a fare 8 vittorie consecutive ma allo stesso tempo riesce a incassare anche 5 gol dal Napoli.
Io ho avuto la
quindi
sensazione
la...
che Allegri, scusami ti lascio concludere,
ti devi fare un attimo di autocritica e capire dove devi andare.
Certo, no, è chiaro, non c'è questo gap con Napoli, no. Però effettivamente il campo ha detto questo, no?
Sì.
E la classifica dice questo, sono d'accordo con te. Però io ho avuto la sensazione che Allegri abbia voluto veramente, magari nell'intenzione idealmente, provare a giocarsela per vincerla, quando questa Juventus, messa così, magari avrebbe fatto facendo una partita diversa, avrebbe trovato un risultato magari, ecco, meno sconveniente, magari anche non dico puntando al pari, ma puntando a mantenere un equilibrio di fondo e poi provando a dare la zampata nel finale, perché se tu te la giochi uomo su uomo e poi non riesci, perché effettivamente dal punto di vista tattico la squadra è meno organizzata, scegli dei giocatori che dovrebbero fare qualcosa ma fanno altro 10-15 metri più indietro, a quel punto hai messo una squadra sulla carta iperoffensiva,
sì,
perché tu metti contestualmente Chiesa, Kostic, McKennie che è comunque un giocatore offensivo,
sì,
Rabiot che ha dalla sua l'attitudine anche ad entrare in area di rigore, Di Maria e Milik sono 6 giocatori comunque,
sì,
offensivi sulla carta che giocano dietro la linea del pallone. Però a quel punto hai sbagliato la squadra.
Completamente interpretazione, perché
o
tu,
uno o l'altro.
Perché tu hai usato quei giocatori per fare quello che dovevano fare altri, cioè difendere. E allora non serve che Chiesa difenda, perché Chiesa il suo secondo gol Cavarasteglia non se lo va a marcare,
no,
perché
non
ce l'ha nel DNA.
Kostic
era più in difficoltà di me sulla fascia sinistra. Tu avresti dovuto, magari con gli stessi giocatori che ha scelto Allegri, sì, ma cercare, adesso io non so come trasmetterlo sul campo perché non sono né un allenatore né un tattico, ma avresti dovuto fare in modo che la squadra stesse 30 metri più in alto e magari prendevi comunque 3 gol, però te la giocavi in modo completamente diverso. La Juve si è accontentata, ha cercato di tenerla lì così, ha preso un'imbarcata di occasioni, poi ha provato a alzare il naso, ha trovato anche il gol. E come accontentarsi? Vabbè, abbiamo fatto un gol, ok, va bene così. E poi nel secondo tempo un crollo. Questi non sono segnali da grande squadra. Evidentemente la Juve non è ancora una grande squadra matura che può ambire a fare quello che faceva nel 2017 e nel 2015. Mi sembra abbastanza palese. Però, ribadisco, sbagliando meno sia scelte, sia sbagliando meno in campo, era una partita che poteva andare in modo diverso. Magari perdevi ancora, però non così. Perché questo non è perdere, questo è proprio arrendersi e mettersi
quasi
in ginocchio.
Quasi
un'umiliazione davanti a un avversario che ha meritato. Ma tu hai fatto tutto quello che potevi fare per farlo segnare, per metterlo a suo agio.
Ha giocato la partita perfetta che avrebbe voluto che giocasse,
esatto,
secondo
Napoli.
Cioè
Spalletti credo che neanche nelle sue illusioni, nei suoi sogni migliori avrebbe pensato una Juve così. Cioè avere Osimhen che salta in mezzo a Alexandro e Kostic e nessuno dei due fa neanche finta, che ogni tanto i giocatori fanno finta di saltare, sanno che non la prendono ma fanno finta, ma nemmeno uno dei due neanche salta. E cosa vuol dire? Che squadra, che atteggiamento è? Che reazione
ha ricordato un po' quella contro il Milan di sconfitta,
sì,
con numeri diversi.
Sì, probabilmente sì, ha ricordato un po' quella col Milan. Però questa era diversa perché arrivava dopo carica di aspettative da 8 partite a cannone di una Juve, a cannone nel risultato, perché poi se vai a vedere
infatti
più o meno
scrivo,
a cannone, che però dopo 8 vittorie consecutive senza subire reti, le aspettative erano montate pesantemente, pensavi di giocartela in modo diverso, lì è comunque sbagliato tanto.
Il punto più alto, le due finali di Champions, il punto più basso, l'aver voluto assecondare l'opinione pubblica non juventina, snaturando la filosofia del club alla ricerca del cosiddetto bel gioco, senza accontentarsi del buon gioco, mostrato sia da Conte che dal primo Allegri. Luca da Trieste, io condivido praticamente
sì,
tutto.
Sono d'accordo, anche se poi, perché se poi fai marcia indietro, evidentemente non è una scelta che hai condiviso fino in fondo, quella di puntare sul bel gioco o sull'antitesi di Allegri in quel momento, che era Sarri, no?
Sì, esattamente, sì, è un testacoda che poi ha portato delle conseguenze abbastanza pesanti nel tempo, magari non nell'immediato. Siamo pronti per andare da Antonio Barilla della Stampa. Buonasera Antonio, grazie di essere con
Ciao
noi.
Ciao Antonio, benvenuto.
Buonasera a voi.
Approfittiamo del saluto da parte della Juventus nei confronti del suo ormai ex presidente Andrea Agnelli per interrogarci anche insieme a te su quale sia stato il punto più alto e il punto più basso o meno alto di questa straordinaria comunque presidenza che ha portato a un record di titoli forse ineguagliabile.
Ma io penso che è difficile individuarne uno, ci sono stati diversi. Dei punti altissimi e dei punti bassi. Il punto altissimo io credo che sia stato aver ricostruito sulle macerie Calciopoli e aver firmato un ciclo che sarà tramandato alla storia del calcio, quello dei tanti scudetti consecutivi che hanno addirittura superato la Juve del quinquennio. I cicli, i momenti più bassi invece sono legati all'ultimo periodo dove obiettivamente si sono inanellati una serie di errori poi costati carissimi. Credo che ci sia una linea di demarcazione in tutto questo, che è l'arrivo di Ronaldo. Certo. L'arrivo di Ronaldo può essere letto in tutte e due le versioni, perché sul momento è sembrato il punto più alto della storia, sì. Ma obiettivamente alla luce di come sono andati i fatti è stato l'inizio del precipizio, visto che fino a quel momento i risultati sportivi erano migliori e i risultati economici erano addirittura in attivo. E purtroppo ci ritroviamo oggi con una squadra che è incapace di mantenere quelle promesse tecniche, ma che soprattutto ha un buco di bilancio molto netto.
Sicuro. Antonio, tu come te la immagini la nuova Juve da giugno in poi, insomma, quando finirà questa stagione?
È molto semplice, io immagino una Juventus che dovrà fare tanti sacrifici, quindi sì. Sarà una Juventus che non può spendere e spandere, dovrà badare ai conti e dovrà valorizzare i giovani. Speriamo che si trovino dei punti utili comunque, perché per esempio nell'anno più difficile della B sono emersi Marchisio e tanti ragazzi di questo tipo. Non è questo il caso, perché io non credo che ci saranno gravi terremoti, però per sanare un bilancio così in rosso bisognerà sicuramente rinunciare a qualcosa, comunque contenere le spese.
Certo. Per quanto riguarda gli obiettivi invece, un piazzamento in Champions secondo te, magari un trofeo sollevato, potranno questi risultati garantire ad Allegri una relativa tranquillità rispetto al prossimo anno?
No, io non credo che Allegri sia legato ai risultati che ottiene. Io penso che Allegri sarà messo in discussione come tutti quando si riapre un ciclo, però non dipende certo da una coppa in più o in meno di giudicare una stagione. La stagione certo. Va giudicata complessivamente, sicuramente non è una stagione positiva, però bisogna anche dire onestamente che io credo che in questa settimana di analisi sul dopo Napoli si stia omettendo che di fronte c'era uno squadrone, perché la Juve non è la prima grande vittima di gol e c'è riuscita persino in Napoli contro il Liverpool in casa dell'Ajax, quindi bisogna avere anche la forza di riconoscere, al netto di tutti gli errori commessi che sono gravi e imperdonabili, che però di fronte c'è una squadra di assoluto spessore. Ogni tanto bisogna saper riconoscere la superiorità dell'avversario anziché concentrarsi sempre sulle proprie lacune.
Vero. Antonio, ti chiedo, secondo te questa sconfitta in parte ha delle responsabilità Allegri nelle sue scelte iniziali? Ne parlavamo prima. Cioè, secondo te
quando ci sono questi sbagli, la colpa è dell'allenatore. Dopodiché però bisogna anche analizzare nel profondo. A fine primo tempo si era sul 2-1 sì. E all'ultimo istante c'è stata una gran parata di Meret, la squadra era quella.
Vero.
Il crollo è stato nella ripresa, e poi io mi chiedo sempre, è giusto giudicare, ma è giusto anche stare attenti al senno del poi, perché immaginati che tu vai a Napoli e perdi coi giovani, sì. E può succedere, perché certo. Napoli ripete uno squadrone. Cosa si sarebbe detto di un allenatore che ha tenuto in panchina Chiesa e Di Maria senza più problemi di tenuta? Cioè, voglio dire, dopo è troppo facile dare dei giudizi. Io credo che quando hai Chiesa e Di Maria è giusto far ruotare i giovani, ma è giusto anche inserirli in un nuovo contesto, non responsabilizzarli in maniera estrema fino al punto da oscurare campioni di questo livello. In un qualsiasi squadra credo che Di Maria e Chiesa, se stanno bene, sono titolari.
Sì, sì. In questo momento importante di passaggio di consegne a livello societario, ti aspetti un mercato? E che mercato ti aspetti a gennaio?
Non mi aspetto un mercato, ma aspetto solo se capitano delle grandissime occasioni e che allora possono essere sfruttate, ma non mi aspetto assolutamente una società che va sul mercato a investire, perché non può permetterselo e perché ha altre priorità.
L'ultima, Antonio, prima di salutarti e ringraziarti come sempre, io ti faccio un nome, mi dici di seguito il tuo pensiero. Beppe Marotta.
Manca tantissimo. Guardate attentamente le coincidenze temporali tra il precipizio Juve e l'addio di Marotta. Guarda, non lo dico tanto per stima verso la persona, perché stimo altrettanto chi è rimasto al suo posto, sì. Però era anche un equilibratore, era una persona che aveva con tanti anni di calcio alle spalle la capacità
di comprendere quando era giusto osare e quando era giusto invece stare un po' più cauti. Mm-hmm. Forse in qualche momento essere cauti non è stato interpretato come saggezza, sì, ma è stato interpretato come
troppa
un
prudenza,
modo di ragionare non più adeguato alla modernità.
Vero. Magari torna, vedremo.
Guarda, il problema non è ritorni, se torna o non torna, mm-hmm, il problema è che se la Juventus ha bisogno di manager che sappiano coniugare sport e amministrazione, mm-hmm, in Italia sono pochissimi. Io faccio sempre un paragone: se noi vogliamo insieme cercare 10 grandi direttori sportivi italiani, sì, non abbiamo problemi, perché da Paratici a Sabatini a Corvino ce ne sono un'infinità, Giuntoli, Petrachi, continuate quanto volete, ne arriviamo a ben più di 10. Vediamo se è arrivata a 5 che hanno le qualità di Marotta, di coniugare la capacità di amministratore delegato e le conoscenze sportive.
Anche a 3 è complicato.
Io farei fatica a arrivare a 3.
Sì, non sapeva,
è vero.
Non sapeva, infatti in tutte le società ci sono delle divisioni nette. Lui, sì, riusciva a coniugare queste due cose, quindi è un profilo che, se questo serve, ben venga. Come servono le bandiere del passato, ma è chiaro che in questo momento la priorità va data a professionisti che sappiano rimettere in conto, mm-hmm, in sesto i conti.
Staremo a vedere, magari lo commenteremo con te un eventuale magari ritorno, sì, di Beppe Marotta. Antonio Barilla della Stampa, grazie.
Ciao Anto, grazie.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Un saluto Antonio,
ciao,
lo leggete sul quotidiano
torinese. Stampa domani.
Domani. Tutti i giorni, sì, domani, insomma, si parla in questo momento, no? Oggi si parlava, a firma del collega Odenino, se non sbaglio, della settimana più lunga per,
sì,
quanto riguarda...
Vero.
Tra il nuovo CDA, diciamo così,
CDA, esatto, che entrerà in vigore ufficialmente il 18.
Il plusvalenze, capitoli che iniziano,
plusvalenze, sì, sono una settimana
e cominciano.
Ma quando mai c'è stata una settimana tranquilla qua? Ma quando mai? Io
grande fatica. Barilla scrivo, no?
Grande Barilla. Beh, ma Barilla è un giornalista che va seguito, va seguito perché ha spesso notizie importanti e conferme su situazioni anche delicate come plusvalenze, come CDA, quindi sempre bene utilizzare l'esperienza di chi ne ha.
Beh, certo. Alberto, ti rispondo subito, premesso che riconosco che sei di calcio, però secondo me
più o meno,
non va, infatti non vinciamo mai partite importanti, questo
quello
vuol dire
vero,
qualcosa.
Quello è vero.
Comunque, forza Juve, tanti auguri di buon compleanno.
Grazie.
E continuate a fare gli auguri ad Albi, Federico da Sarno, che però dal punto di vista argomenta ancora, cioè nel senso, io il fatto che questa
che non abbia vinto partite importanti
quest'anno non ha vinto con le big
grosse, è vero, però
o comunque aspetta, non ha qualcosa, ha vinto perché,
sì,
comunque con l'Inter hai vinto, adesso correggo, non ha mai strapazzato l'avversario, non ha mai surclassato,
sì, però è vero, assolutamente. Io mi ricordo una Juve di Capello che non faceva impazzire, che è uscita in Champions senza fare paragoni con questa, dico soltanto che quella Juve
arrivava con la lingua per terra ogni volta, però, io
sì,
non lo
però non puoi arrivare con la lingua per terra,
ma
in sempre con
l'Arsenal,
giocare
sempre
gli stessi Camoranesi, Nedved, Sterling, cioè ho capito, arrivava in Champions con una squadra che era quella squadra era costruita per arrivare in fondo,
a
in
tutto
fondo sicuro, e tu uscivi con Liverpool, uscivi con l'Arsenal, uscivi contro squadre nettamente inferiori a te, e in campionato io raramente mi ricordo dei 4-1 4-0, una squadra che vinceva spesso 1-0. Magari vinceva anche contro le big, ma senza mai scintillare. Era una squadra concreta che badava al sodo. Però ha vinto in Italia,
ecco,
ha contato molto in
sai
Europa.
Sai cosa? Stavo proprio guardando. Cioè, fa veramente specie. Mm. Perché se tu ricordi quella squadra lì, possiamo quasi recitarla,
sì,
a memoria, no? Col centrocampo pazzesco, con Nedved, Camoranesi,
Emerson Vieira.
Ibrahimovic, Trezeguet con Del Piero che addirittura faceva
così,
si alternava
il lusso di Del Piero della panchina,
Cannavaro, Turam, dimentichiamo qualcuno?
Zambrotta
e Zebina,
e abbiamo
chiuso,
ce l'abbiamo
davanti a Buffon,
quella,
no?
È, sì,
una delle squadre più forti di sempre,
quella era una squadra
che sulla carta non ha vinto niente,
non ha vinto una mazza fuori.
No, dico anche quei due scudetti,
ah, beh,
lì,
sì,
cioè per un motivo o per l'altro non è rimasto niente.
Sì, in realtà
è rimasto
sono...
solo forse una grande ingiustizia, non lo so,
beh,
cioè, certamente.
Beh, però... gli scudetti comunque qualcuno li ha vinti, però effettivamente sì, a livello nell'albo d'oro purtroppo...
È incredibile,
sì,
quella
è quasi
squadra
incredibile.
Lì.
No, ma è verissimo questo, io mi chiedo com'è possibile che quella squadra in Europa abbia fatto così flop, così male, così... È incredibile. Se ti ricordi quell'Arsenal là... o quel Liverpool lì, non erano l'Arsenal di oggi che è primo in classifica, o il Liverpool di Klopp che ha vinto la Champions, erano buone squadre, era un'altra Premier quella, non era la Premier di oggi, quella era una Premier secondo me,
che si avviava a essere importante, ma non era così.
Esatto, era una promessa di Premier attuale, ma era ancora una Premier lontana da questa. La Serie A era più alta a livello di valori, secondo me. La Premier stava prendendo la ricorsa.
C'era il sorpasso in quella fase lì.
Stava sorpassando, ma l'Arsenal e Liverpool non valevano...
No, era l'Arsenal di Fabregas, era, ti ricordi?
Sì, Ljungberg, Fabregas.
Poco dopo arrivò la Champions con lo United e Ronaldo, no? Nel 2008.
Sì, sì.
Però sì, diciamo che era nella fase di sorpasso, dai.
Sì,
adesso
sì.
Penso che ci sia una categoria di differenza.
Adesso
però,
sì, adesso
però non... si dice che la Serie A sia la Serie B della Premier.
Ci sta, ma guarda anche i diritti televisivi, quanto valgono là, 1 miliardo e qualcosa, qua valgono 3-4
volte. Ed è per quello che
meno.
Ti dico, quando la Juventus fa quei miracoli sportivi, che va in finale di Champions 2 volte in 2 anni, praticamente in 3 anni, vabbè, in 3 stagioni, però a distanza di un anno, cioè con un anno e mezzo, ecco, considerando quella, il 2015 e il 2017, probabilmente quella Juventus lì ha comunque, forse con quei miracoli sportivi, ha alterato un po' la percezione del nostro campionato rispetto agli altri,
con il pensiero che la Juve potesse giocarsela ad armi pari col Bayern, con tutte le altre. In realtà lo poteva fare sul campo.
Lo ha fatto.
Sul campo lo puoi fare, ok? Ma non vuol dire che tu possa farlo anche a livello di bilancio, a livello di fatturato o a livello di investimenti. Cioè non è che se il Bayern domani prende, faccio esempi, prende Haaland e tu ti puoi permettere Haaland. Sono cose diverse.
Haaland, si parla di Kvaratskhelia.
Per dire, esatto.
Mudryk ufficializzato 100.000 ore fa.
A me sembra un po' tanto.
Tutti i giocatori accostati alla Juve, che la Juventus avrebbe potuto prendere sulla carta con degli investimenti molto meno esosi.
Onerosi, certo, però devi prendere il momento giusto, e sennò poi ti scappa il prezzo. Peccato per Kvaratskhelia, perché la Juve era molto vicino. Aveva già l'accordo vincolato alla Champions League, quindi qualora la Juve fosse entrata in Champions a fine stagione, ed era la stagione di Pirlo, praticamente c'era un accordo già in essere, e poi è saltato in tutto per aria, perché la Juve è arrivata in Champions, sì, però Paratici è andato via, quindi era lui che ha trovato l'accordo, non se ne fece più nulla. Sarebbe stato bello vedere Kvaratskhelia in maglia Juve.
Mudryk,
tra l'altro,
dici troppo?
Mudryk, a me 100 milioni non lo so, sono mi tanti, sembra un bel giocatore, ma 100 milioni,
però sai, vista l'età, quello che ha espresso in mezzo al campo, il ruolo, i 10 gol in 18 partite.
No, no, ma
Shakhtar,
è un talento cristallino.
Abbiamo detto Shakhtar,
eh.
Dopo avremo un protagonista.
Ah, sì, tra l'altro sì. E tra l'altro c'è stato un dissing. Io non sono un boomer, quindi so usare questi termini. Un dissing del Rubin, mi pare, nei confronti della Juve.
Sì, l'ho letto.
Kvaratskhelia, maglia della Juve, 20 milioni sono troppi. Andava preso, però.
Una pernacchia, direi.
Chissà quanti giocatori erano vicini alla Juve, poi la Juve non li ha presi. La Juve è stata vicina a miliardi e mezzo.
Ecco, voglio raccontare per quei pochi che magari non sanno di questo dissing, così come l'hai chiamato, cioè Kvara con la maglia della Juventus. Beh,
esatto, e poi dopo si trasforma in Kvara con la maglia del Napoli, che fa gol alla Juve, e con il club attuale all'epoca di Kvaratskhelia, che era il Rubin, che dice 20 milioni troppi per questo qua. Effettivamente oggi 20 milioni li andavi a portare di corsa.
Immaginati un tridente Kvaratskhelia, Mudryk, Haaland.
Mudryk, Haaland.
Non male.
E avevi abbattuto il monte ingaggi, perché li avevi presi a poco con degli ingaggi più bassi. Potevi evitare i Pogba, i Di Maria 7 milioni e mezzo, eccetera, eccetera. Però è facile così.
Facile dopo.
Così sono capaci
dopo
tutti a fare i direttori sportivi.
Vabbè. Ci fermiamo, andiamo verso il notiziario e torniamo.
Ciao.
Tra poco.
Terzo tempo.
Il punto più alto e il punto più basso dell'avventura di Andrea Agnelli, dell'epopea di Andrea Agnelli alla Juventus, nel giorno in cui i saluti ufficiali, ecco, vengono pubblicati dalla società, in un momento in cui la separazione ormai è stata annunciata da tempo, ma anche i giocatori in bilico di questa Juventus, quelli che in un modo o nell'altro potrebbero lasciare per mancati rinnovi o prestiti non appunto rinnovati o non trasformati in altro. Una bella considerazione su Kvaratskhelia, doppia. Ti leggo insieme. Allora, fosse venuto alla Juventus, sarebbe diventato, dice, un pippone come Vlahovic, Ramsey e Pogba e compagnia bella. Un altro messaggio con un tenore diverso, ma contenuto simile, dice: non capisco l'ironia del Rubin Kazan su Kvara.
Sì, neanche io, sinceramente. Cioè, non è che se una squadra non te l'ha preso, poi devi andarglielo rinfacciare dopo 2 o 3 anni. Cioè, chissà quante possibili trattative.
Non mi hai voluto dare quei soldi, hai visto
adesso te la
no?
prendi. Però ho capito quante miliardi di potenziali trattative ci sono nel mercato. C'è la Juve, che anche in questo gennaio probabilmente avrà delle potenziali trattative per 200 giocatori, poi non è che ne prende 200, non ne prende neanche due magari. Vabbè, comunque. Modo di fare,
dice,
ironia un po' così.
La Juventus purtroppo fin qui riuscì e lì è un po' togliersi il sassolino dalla scarpa a distanza, sì, di tempo, però sì, insomma sono cose poco eleganti, direi, e anche abbastanza prive di senso.
Se anche secondo me, tanto cioè...
Fin qui è riuscita a normalizzare un mostro come Vlahovic, di fatto facendogli perdere valore. Siamo sicuri che Kvara bianconero sarebbe stato uguale a quello azzurro? Probabilmente avrebbe fatto la stessa fine del centravanti serbo, Luca da Trieste. Questo non lo potremo mai sapere, però così è un po' in maniera più a prioristica dire, sì, va bene, allora sì, Allegri è un normalizzatore, chi può dirlo? Cioè, non è detto, però capisco il ragionamento.
Il ragionamento io lo capisco, bisogna comunque considerare la componente fisica, perché... anche nel messaggio di prima, i vari Ramsey, eccetera, eccetera, Pogba, sono tutti giocatori che non sono stati impoveriti dal punto di vista tecnico dalle scelte dell'allenatore. Ovvero, tu prendi Chiesa, gli fai fare il terzino per un anno, dopo un anno probabilmente lo sminuisci a livello tecnico Chiesa, no? Se gli fai fare solo il terzino, esclusivamente il terzino. Lì è stato diverso, perché sono entrati in gioco delle componenti fisiche sulle quali l'allenatore, secondo me, può poco. Pogba, Vlahovic, la pubalgia, che ne può Allegri? È vero, magari poteva risparmiarlo un pochino di più, farlo giocare meno per evitare che si riacutizzasse, però oggettivamente sulla pubalgia e sui malanni fisici l'allenatore incide poco. Poi sono d'accordo che il tipo di gioco di Allegri probabilmente non va a esaltare un eventuale Mudrik o un eventuale Kvaratskhelia, quello siamo tutti d'accordo, però davanti alla pubalgia si può fare ben poco.
Sì, effettivamente.
O la decisione di non operarsi quando te lo dicevano anche i muri che dovevi operarti nel caso di Pogba. Sono situazioni su cui secondo me Allegri ha poca colpa queste.
Andiamo in regia, c'è tantissimo da ascoltare. Sentiamo.
Buonasera ragazzi, ciao. Sono Saverio da Napoli.
Ciao,
allora,
Saverio.
Per quanto riguarda questo tonfo della Juventus 5-1 a Napoli, io non mi preoccupo di questo tonfo 5-1 a Napoli, così come non mi sono preoccupato del 4-0 con Chelsea, così come non mi sono preoccupato del 4-1 del Benfica poi tramutato in 4-3.
Sì.
Il problema invece per il quale io mi preoccupo sono gli 1-0 con l'Udinese, con la Cremonese, con il Lecce, dove i giocatori della Juventus presi uno per uno sono più forti degli altri e invece non dimostrano questa superiorità, subiscono anche in quelle partite. Quindi è una questione proprio di gioco contro anche le scontro delle squadre piccole, perché se tu non hai il gioco contro le squadre piccole, contro le squadre grandi, è chiaro che soccombi.
Certo.
E se combiamo pesantemente, se non sei ben messo in campo e non sei atleticamente e con la testa sul pezzo. Quindi bisogna rifare tutto e fare una Juventus, diciamo, che giochi a calcio.
Mi ha fatto venire in mente questa cosa, adesso c'entra poco, ma la stretta di mano di Spalletti.
Che bello tornare a parlare di questo argomento.
Ma perché?
Perché
andare a enfatizzare la mancata stretta di mano? L'ho trovato poco elegante.
Perché Spalletti ce l'ha queste cose. Non è la prima volta che
poi
lo fa. Ma te ricordi Spalletti che dopo, io sto andando a memoria, perdonatemi se magari sbaglio, io mi ricordo...
Esatto, a parti invertite.
Sì, a parte quello, a parti invertite...
Non andò a stringere
in Russia mani. Scappò nello spogliatoio.
Che ci sta!
Ma dopo una sconfitta ognuno reagisce come vuole, non sei costretto ad andare lì davanti ai riflettori a fare il sorrisetto, a darti la pacca sulla spalla. È stato bravo Allegri perché io non so come avrei reagito, mi fossi trovato uno che mi combinava 4-4 così di fianco.
Anzi Allegri è il classico che quando vince le partite anche all'ultimo respiro, prende e corre negli spogliatoi.
Quindi... Esatto, e non rompe le palle, no? Non esaspera nessuno, ma... Detto questo, fu proprio lo stesso Spalletti a non dare la mano a un suo collega in Russia, adesso non mi ricordo.
Che ripeto, ci sta.
Che ci può stare. E poi
è il contrario che non capisco, cioè andare a enfatizzare, poi insomma, vuoi salutare il mister?
Ma uno ci avrai i cavoli suoi.
Max, lo chiami,
esatto.
si gira e vi
Ma uno che ha perso 5-1, stai un po' lontano, perché
l'ho trovato
che perde
molto teatrale,
magari,
no?
Sì, teatrale allo stesso modo. Ricordo una volta la Roma, mi pare, vinse... in maniera spropositata contro il Manchester United, e lo stesso Spalletti andò, all'epoca era allenatore della Roma, andò fuori dallo spogliatoio a dare la mano a tutti i giocatori del Manchester United, come dire, ah, grande gesto, lasciali tranquilli dopo che perdono 7-1, 7-0, lasciali tranquilli, perché la gente dopo un 7-1 non ha tanta voglia di andare a stringere la mano o andarsi a fare... cioè... Lì vuoi passare da quello più bravo di tutti che dopo una vittoria fa l'umile, ma in realtà è il contrario. E lo sai benissimo.
Direi che è una ricostruzione, la tua è una ricostruzione perfetta. Poi
sì.
letta al contrario, poi
ma come, passi
si fa,
da presuntuoso.
Come si fa a condannare una persona che stringe la mano? No,
no.
Che la fa in maniera così enfatizzata davanti alle telecamere di tutto il mondo.
Ti sei fatto 10 metri rannicchiato con la mano in fuori,
chiamalo,
come dire,
chiamalo.
Ma stai sereno. Non è detto che uno ti voglia stringere la mano, ma non perché ti sta sui maroni.
Magari
ma
è molto infastidito.
Ma perché hai perso 5-1 e magari non hai tanta voglia di stringere le mani.
Complimenti a Rubin che ha venduto un giocatore per pochi milioni che adesso ne varrà 100, Matteo da Roma, che è il rovescio della medaglia.
Bravi, mi piace questa risposta. Ecco, se qualcuno sa russo glielo possiamo trasmettere direttamente.
Complicato, proviamoci dai, magari con un vocale. Altro da ascoltare, siamo pronti.
Ciao ragazzi, buonasera.
Ciao.
Tra gli errori commessi di Allegri è solo quelli che mette in campo, ma non, il problema non è quello, ragazzi. Il problema è sempre lo stesso. Questa squadra sa fare solo una cosa, e quando il copione
cambia,
impone di fare cose diverse, non è in grado di farla. E questo è il punto, non chi gioca, non il modulo. Non c'entra niente, è una questione di mentalità, e prima ce ne liberiamo di questo zavorra.
Però attenzione,
zavorra, ragazzi,
sì.
Bisogna dirlo chiaro e tondo, netto.
Si diceva di questo anche delle squadre di Sarri, di Conte, che non avessero un piano B, che giocassero sì. Uno spartito già scritto, e invece di Allegri si è sempre detto è molto bravo ad adattare la squadra all'avversario, un po' come Ancelotti, no? In questo caso cioè, il tentativo di adattarla, forse, secondo me posso dirlo, riassunta giornalisticamente, forse esasperando un po' il concetto, l'allegrata è stata completamente sbagliata,
cannata in pieno perché è stata l'allegrata del vorrei ma non posso, cioè faccio giocare Chiesa e quindi scombino le carte,
se ti va bene sei un genio, se ti
però
va bene,
lo faccio giocare a fare il portiere, allora non ha tanto senso,
forse magari una squadra più attenta, più accorta, con Fagioli dal primo minuto sulla destra con McKennie, non lo so, con un atteggiamento un pochino più speculativo da questo punto di vista non avrebbe presi 5, non lo so. Allegri ci ha provato e gli è andata male, ha provato a fare qualcosa di diverso sulla carta, in teoria, mettendo giocatori offensivi, ma l'interpretazione della squadra è stata tutt'altro che offensiva, e quando giochi con Kostic e Chiesa a fare i terzini, appunto, diventa difficile cambiare copione della partita, no? E farla girare a un certo punto, nonostante poi il tentativo da parte di Maria riuscito parzialmente nel far cambiare l'inerzia di una partita,
esatto.
Che poi insomma invece è andata verso una direzione pesante per la Juventus, però le responsabilità del mister in questo caso ci sono, e come?
Sì, ci sono, poi lui magari è bravo a mascherarle, a buttare un po' in cacciara o un po' a sottrarsi alle critiche, però secondo me ce ne sono, sono più di altre volte, ma non tanto perché ha sorpreso con la decisione di Chiesa, che ci poteva stare, però andava fatto giocare in modo diverso. Chiesa andava fatta giocare in modo diverso alla Juve con Chiesa, altrimenti come non averlo, o altrimenti era meglio avere De Sciglio al posto di Chiesa, sarebbe stato meglio
forse
avere De Sciglio. Cioè, avresti mai pensato di rimpiangere De Sciglio? Invece
difficile dire alle 20:16 del 16 gennaio. Abbiamo molto da ascoltare ancora, le note vocali, poi tra poco il collegamento con Carlo Nicolini.
Bianconera, Antonio dal club
Frattamaggiore.
Ma noi siamo sicuri che Rugani sia inferiore a Rachmani? Io non lo sono tanto sicuro. Io sono sicuro che se Rugani giocasse nel Napoli potrebbe anche giocare titolare, se è una squadra organizzata. Il problema della Juve, io ho smesso di giudicare i singoli. Noi non avendo un gioco non possiamo giudicare i singoli. Noi li stiamo solo svalutando i singoli, perché siamo disorganizzati e quindi perdono di valore perché non sono una squadra. Buona serata a tutti e forza Juve sempre.
Grazie.
Sì, l'organizzazione di gioco fa tutta la differenza del mondo anche nel valutare le gare e le prestazioni dei singoli.
Sì.
Su Rugani, guarda, ne abbiamo parlato anche fuori onda, combinazione, no? Uno di quei giocatori che magari rischia anche di rimanere, anche perché non è in scadenza,
sì.
Il prossimo anno, nonostante sia sempre stato giudicato, la sua presenza in mezzo al campo sia sempre stata quella di un comprimario, no?
Certo.
Un giocatore da cui ci si aspettava una maturità che non è mai del tutto arrivata finora.
Sì, è un giocatore strano. Soprattutto nel calcio attuale è un giocatore particolare. Secondo me è un giocatore che si è un po' abituato al suo ruolo da comprimario, ci sta bene, non ha la particolare ambizione di andare altrove per dimostrare chissà cosa, sta bene alla Juve, sta bene a fare la riserva, sta bene anche a volte a fare la riserva della riserva, perché così è capitato spesso e volentieri, grazie, quando altri, cioè, giocatori magari fuori ruolo, vedi Danilo all'inizio, l'hanno superato nelle gerarchie, ma credo che questo non sia un particolare problema per lui, che si trova bene qua a Torino, si trova bene alla Juve e non ha né la voglia né l'intenzione di andare altrove per cercare di mettersi in diverso, in particolare luce. Diverso è se quest'estate dovesse arrivare una squadra e dirti: caro Rugani, io vorrei che tu venissi alla Roma, venissi alla Lazio, venissi qua, ti diamo uno stipendio maggiore, anche se comunque guadagni intorno ai 3 milioni, quindi è uno stipendio di tutto rispetto, dubito che in Italia qualcuno possa andare a pensare di alzargli lo stipendio. Allora lì è un discorso diverso, ma fino a questo momento non so se quanto ci siano stati affondi, in realtà non mi risultano affondi concreti in questo momento su Rugani da parte di altre squadre, anche perché, come dicevo, lo stipendio, l'ingaggio frena abbastanza.
Proibitivo, e non poco, no? Considerando il suo ruolo di comprimario, l'abbiamo detto. Siamo pronti per andare da Carlo Nicolini, mister, buonasera, grazie
benvenuto,
di essere con noi.
Benvenuto,
buonasera a voi.
Allora, molti hanno tirato fuori lo sfottò del Rubin Kazan nei confronti della Juventus per Kvaratskhelia. Noi, come dire, abbiamo comunque riportato il colpo Mudrik, e complimenti ancora, e magari un giorno arriverà un tweet dallo Shakhtar, scherzo mister. Ecco, com'è interpretare questa, in generale, questo sfottò che per molti è stato un po' superfluo anche?
No, il discorso che lasciamo perdere sullo sfottò, però che in questo caso è il Napoli che lo fa sulla Juventus, ma tu lo sai che più volte nella tua trasmissione io l'ho detto, certo, che è un problema di tutti i club italiani che arrivano purtroppo sempre
dopo.
Ti faccio anche un altro stupido esempio: sono qua in Turchia in questo momento, ad Antalya Belek ci sono 200 squadre in questo momento in ritiro in Turchia, con 225 campi da calcio di allenamento nel giro di 6-7 km. Osservatori italiani, faccio fatica a contare sulle dita di una mano.
Pochi, ecco.
Io ti dico solo questa cosa qui. Dopo è ovvio, non siamo competitivi, come ti ho sempre detto, con l'Inghilterra, o piuttosto non siamo la Spagna di turno, e quindi dopo si fa fatica a prendere. Quindi spesso e volentieri i club italiani arrivano anche, quindi non solo arrivano in ritardo, quando arrivano non affondano, hanno paura, non si investe sui giovani.
Ma è culturale il problema? Cioè, come te lo spieghi?
Non lo so, è perché nelle gerarchie loro, o chi decide, non c'è uno che si prenda la decisione. Io non le vedo le schede che poi danno agli allenatori, danno ai presidenti. Io so che quando faccio una relazione di un giocatore sottoscrivo da prendere o da non prendere, e mi prendo io personalmente
la responsabilità.
I rischi, se poi questo non l'abbiamo preso, ovviamente se si può prendere, perché poi c'è una seconda fase, però bisogna, cioè non si può stare coi se, coi ma, coi fosse, poi si vede, poi è ambientato, è giovane, però è dell'est, però è del sud, però mangia i fagioli, però non mangia insomma bisogna anche rischiare un pochino. A me sembra che invece siano pochissimi che rischino, o vanno sul sicuro, e quando vai sul sicuro costano. E se invece non costano, un pochino bisogna rischiare, e bisogna comunque anche lavorarci e dare tempo per farli venire fuori un po', questi giovani o questi fenomeni.
Perdonami, fagioli e rischio nella stessa frase, a me è venuto in mente quello che non è avvenuto poi pronti via, no? Nella sfida con Napoli, sì, no? Tutti si aspettavano Nicolò in campo dal primo minuto, e invece si è andati su una scelta che, ecco, da tecnico, poi ti lascio la parola Albi,
sì, sì,
perdonami, come ha interpretato in generale la scelta di mettere Chiesa largo a destra come quinto, magari in proiezione offensiva si pensava potesse fare parte del tridente, invece l'abbiamo visto terzino.
Ha fatto parte del tridente difensivo.
Ecco,
è la solita cosa che io interpreto della Juventus, è butta lì uno che si al numero per trovarti il gol, la Juve gioca per cercare di non far giocare gli altri, sapendo che nei 90 minuti qualcosa arriva. Però questo va bene con le squadrette o con squadre tecnicamente molto, 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 molto inferiori, e tu fai fatica a vincere al 90esimo 1-0. Con squadre forti, con squadre che hanno un gioco, con squadre propositive, mi sembra di aver letto oggi dei dati che sui 51 punti con le big nell'anno e mezzo di Allegri ne ha persi 29, insomma qualcosa vorrà dire. I punti, una squadra che vuole vincere deve andare a prenderseli, non solo evitare che gli altri vadano a prendersi e sperare in qualcosa. Quindi c'è le due fasi, a me sembra che la Juventus faccia una sola fase, quella di cercare di limitare l'avversario, ma invece di andare a mettere in difficoltà l'avversario.
Chiarissimo. Mi interessava molto il discorso di prima sui giovani talenti, di andare a prendere prima e non dopo, quando sono già fermati, perché a parte che così è facile, ma chiaramente il prezzo sale. Ecco, io ti chiedo, Carlo, come mai la Juve non ha avuto la forza di andare ad affondare da fuori, insomma, la tua visione, il tuo pensiero, non ha avuto la forza di andare ad affondare per Haaland, per Mudryk o per lo stesso Kvaratskhelia, nonostante gli avesse in mano tutti e tre? Cioè, sono giocatori che sono passati sul taccuino, ma non solo. Haaland è stato allo Stadium, Kvaratskhelia c'era già un accordo praticamente fatto, vincolato alla Champions. Nonostante questo, la Juve si è lasciata scappare tre talenti importanti.
Sì, è così.
Esatto, e non solo, questi sono quelli che si sanno.
Esatto.
Non lo so, io torno a dirti che mi sembra che se succede così, e troppo spesso, vuol dire che siccome questi erano talenti che tutti vedevano, poi però c'è sempre il rischio, esploderà o no, o meno, e lì qualcuno deve anche prenderselo un pochino di questo rischio, fermo restando che se poi non esplode non è che hai anche sbagliato, ci sta anche di sbagliare nelle scelte di qualche giocatore. A me invece mi dà l'idea di un po' di confusione, di un po' di forse troppe voci, troppi galli nel pollaio, che quindi trovare che tutti siano d'accordo magari diventa difficile, e quindi non si è fatta scappare questi talenti, però altri, proviamoci a dare anche la frittata, altri che ha preso non li ha fatti crescere, o non gli ha dato il tempo, o non gli ha dato le possibilità,
erano rotti, come Pogba, sì, certo.
No, ma dico possiamo dire Kulusevski, possiamo dire Bentancur, possiamo dire Demiral, ma sì, possiamo dire De Ligt. Adesso poi lasciamo perdere quelle che sono le operazioni economiche e finanziarie. Però dove sei arrivato e hai fatti andare o non gli dai la possibilità, non lo so, ecco, mi sembra un po' strano che stiano sbagliando così costantemente, così tanto in questi ultimi anni, cosa che prima non facevano.
Quindi ne bastava uno di loro tre ed eri a posto per 10 anni.
Si è detto così anche di Vlahovic, no?
Sì, poi è vero, però tu Vlahovic sei andato a pagarlo il prezzo, il prezzo di cartellino l'hai pagato. Questi tre, se li prendevi al momento giusto, facevi un colpaccio. E almeno uno...
C'è chi pensa che però la crescita rispettivamente di questi tre giocatori non sarebbe stata la stessa, però questo non possiamo mai... E non avremo la controprova.
Può darsi.
La controprova non c'è, però allora vuol dire che c'è anche poca fiducia negli staff tecnici che hai, nella struttura Juventus, nel far crescere. Lo sappiamo tutti che la Juventus è una squadra che deve vincere sempre e subito, quindi non è che magari meno di altre al tempo di aspettare. Però se hai un'importante struttura scouting, se arrivi su questi giocatori, perché appunto lo sapete meglio voi che siete, seguite la Juve 24 ore su 24, arrivi, come dicevate bene, ok uno no, ok due no, ma che 3, 4, 5, 6 non affondi dopo che li hai trattati, li hai guardati, sembra che ci sia stato qualcosa di strano. Sì. Dopo lasci andare via i giovani, vai a prendere... certe operazioni sono dai, onestamente difficili da capire, lasci andare via un Dybala per prendere un Di Maria, cioè, sono tante di cose strane.
C'è da dire che questa Juventus, dopo dal derby della Mole, ha iniziato a vincere e a non prendere gol, no? E si pensava che il trend potesse essere lo stesso anche poi con il Napoli e dopo il Napoli. Adesso come ci si rialza, mister, dopo una sconfitta del genere? Però pensi che magari ci sia arrivata la Juventus un po' con la presunzione di tanto siamo forti, non prendiamo gol, avendo sottovalutato un po' l'avversario?
Ecco, presunzione non lo so, in campo comunque sia c'erano 11 nazionali, di cui 9, se non sbaglio, reduci dal mondiale, quindi non da squadrette, così, e i due che non erano al mondiale erano i due italiani, quindi sappiamo perché non c'erano, non perché non siano bravi giocatori. Io ho visto anche poca personalità, poco gioco, quindi mi sembra che i problemi siano da guardare un po', diceva prima
Alberto,
diciamo, il vostro radioascoltatore, teleascoltatore, okay, faceva un commento giusto, che non è proprio di andare, non dobbiamo andare solo a analizzare i singoli, perché mi sembra che qua chi metti, se non c'è una proposta di gioco, fai fatica a farli risaltare bene, mentre è vero che se in questo momento metti un giocatore di buone qualità, ma anche non un top, in una struttura, quella del Napoli, in questo momento stiamo parlando di Napoli-Juventus, che gioca, e tutto viene molto più facile, quindi uno che da 8 riesce a esprimere il suo 8, nella Juventus uno che da 10 riesce a esprimere il suo 5, questo è il problema.
Sì. Ultima, poi salutiamo Carlo, ma l'analisi è completa.
Sì, dalla Turchia, magari in Russia. Ti chiedo se magari hai qualche consiglio per non arrivare sempre tardi, per non arrivare...
Così almeno...
Non farmi errori sulla Russia e sull'Ucraina in questo momento.
No, certo, dico...
Ti metti in difficoltà.
Dall'Ucraina, dico, naturalmente.
Era una battuta, ho capito cosa volevi dire.
Sì.
No, ci sono giocatori importanti, sicuramente, e Kvaratskhelia è una dimostrazione, Georgiano, lui ovviamente, però sì, voglio dire, il calcio dell'Est, esatto, non va sottovalutato.
No, ma infatti, anzi, ce ne accorgiamo in Serie A, che...
L'Ucraina, io l'ho detto tempo fa, è l'ultima vincitrice del mondiale under 20, cioè se una nazione vince il mondiale under 20 vuol dire che quei giovani lì sono pronti, vuol dire che sia fisicamente che tecnicamente che tatticamente, quindi sono giocatori fatti, sono giocatori nell'est che a 20 anni hanno, quelli delle top squadre dico, comunque sia 12/18 partite in Champions League o in Europa League, hanno 20 presenze in nazionale e giocano già da 2 anni in campionati per vincere. Certo, non sono il campionato italiano, certo, non sono la Premier League inglese, però sono giocatori pronti. Quindi se tu hai una struttura di scouting importante e vai a vederli, vedi che sono questo talento qua, devi capire dove nel tuo sistema li puoi mettere, e poi vai anche a prendere, insomma, questi ragazzi. Se no, se si aspetta che facciano una Champions League da protagonisti con 4 gol e 3 assist in un girone assurdo, poi bisogna pagarli i soldi certo, che hanno dimostrato di valere. Certo. Questo quanto.
Quindi giocare d'anticipo, sostanza. E
rischiare qualcosa.
Meno prudenza.
E rischiare un pochino.
Sì, certo.
E l'errore grossissimo della Juventus, se posso concludere,
sì,
è stato negli anni dietro, non in questi ultimi 3 anni, che invece sono quelli che voi critichi, che tutti criticano, va criticati gli anni in cui la Juventus ha vinto tutto, perché era in quegli anni lì che la Juventus aveva la possibilità concretissima di andare a prendere 17enni che avrebbe o 18enni che avrebbe potuto aspettare 1 o 2 anni e se li sarebbe ritrovati 20enni fenomeni a poche lire. È lì il problema. Hai aspettato che tutti quelli che avevi, che ti hanno portato a vincere, andassero in parabola discendente per l'età, per condizioni fisiche, per tanti motivi, sei andato a comprare, a spendere a destra e a manca senza una logica, cambi 3 allenatori con 3 differenti visioni di gioco e adesso è difficile ripartire. Certo. Adesso è difficile ripartire. Io faccio l'esempio nostro dello Shakhtar, perché io ovviamente parlo della mia esperienza, non di quella degli altri.
Chiaro.
Noi abbiamo sempre avuto 40 brasiliani in questi 15 anni che sono allo Shakhtar. Abbiamo sempre avuto 3 linee, la nostra filosofia è sempre stata quella di avere 3 linee, avere i brasiliani di 25 anni, avere i brasiliani di 22 anni e avere i brasiliani di 17 anni, perché sapevamo che a un certo punto, quando avremmo portato i brasiliani di 24-25 anni ad essere dei top, venivano le squadre a prendersi, però sono venuti a prendersi Fernandinho, noi eravamo pronti con Fred, sono venuti a prendersi William, noi eravamo pronti con Tyson, sono venuti a prendersi Douglas Costa, noi eravamo pronti con Marlon e così via. Questo doveva fare la Juventus, con il vantaggio che la Juventus non vanno neanche a prenderli, quindi può tenerseli finché vuole. Ma se tu non lo fai nei momenti in cui tutto va bene, nei momenti in cui vinci, nei momenti in cui ma te li portano anche quasi gratis perché sei la Juventus, adesso
chi c'è al posto di Modric adesso?
dopo diventa difficile. Solo comunque la Juventus che si concentri sull'Atalanta, se no rischia un'altra manita.
Va bene, Carlo, grazie davvero.
Grazie,
come
Carlo,
sempre.
È stato un piacere.
Carlo Nicolini, Shakhtar Donetsk, ai nostri microfoni. Abbiamo sperato un po', ma ne è valsa la pena.
Ma
come
bei racconti. E mi piace la terza, le tre linee. È una cosa furba che secondo me non tutti attuano. E andrebbe fatta.
Ci fermiamo un attimo, 20:33. No. A dopo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
E questa è l'ultima parte di Terzo Tempo alle 20:38 minuti. Siamo pronti per andare in regia. C'è un bel po' di roba da ascoltare, quindi ci mettiamo comodi e ascoltiamo. Note vocali.
Buonasera ragazzi, Stefano da Bergamo.
Ciao.
Stavo sentendo tutte le vostre considerazioni, sì, sulla Juve più forte, la Juve meno forte. Al netto di tutte le vostre disquisizioni, il progetto Juve di cui parlavano tanto i nostri dirigenti l'anno scorso, dal quale Dybala era preventivamente escluso, quale sarebbe?
Cambiato
questo
tutto.
Il progetto Juve? Tutto il castello che hanno costruito, tutti i giocatori che hanno mandato via, è per finalizzare questo progetto, questo disastro? Ciumbia!
Ciumbia! Allora, io sono completamente d'accordo, perché se tu nel giro di... tu vendi Dybala, vendi, chiedo scusa.
Diciamo regali, cose, regali.
Regali Dybala, a un certo punto non rinnovi il giocatore perché lo reputi tecnicamente non in linea con il tuo disegno dal punto di vista tecnico. Da una parte hai la next gen, l'under 23 l'anno scorso, da cui fai in un modo o nell'altro salire attraverso anche percorsi tortuosi Fagioli, che ci fa il giro, sì, della Cremonese, Solé e Miretti. Dall'altra però vai a creare idealmente un instant team con Pogba, Di Maria e Paredes, e sono due cose completamente in controtendenza l'una all'altra. E soprattutto quando i giovani e giovanissimi ti tolgono i problemi, ti risolvono davvero partite complicate, ci metto dentro anche Ealing Junior, poi tu fisiologicamente affidi la squadra a questi giovani, fino a quando, big match contro il Napoli, a Fagioli fai pregustare la titolarità e poi scegli di andare su una squadra abbastanza sperimentale. Se ti va bene, sei un genio, se la sbagli, perché Fagioli non avrebbe meritato quel palcoscenico dal primo minuto, poi magari l'avresti persa lo stesso, ecco.
Sono d'accordo.
Sulla visione diversa, cioè nel senso, da una parte sembra che la società spinga sui giovani, dall'altra invece il mercato fatto.
Ma è chiaro che c'è confusione, il progetto tecnico è destinato a cambiare, cioè il progetto tecnico che c'era con Arriva Bene, adesso non c'è più.
E prima c'era Paratici, poi c'è stato Cherubini, poi ancora prima c'era Marotta con Paratici. Nel giro di anni sono cambiate teste in panchina, teste nello staff e vertici dal punto di vista anche dell'area sportiva.
Esatto, questo cosa ti crea? Confusione e... probabilmente ricominci da zero. Magari a giugno uno come Dybala sarebbe servito, però Arriva Bene ha deciso un anno prima che non serviva più alla Juve. E bisogna, come dicevo prima, secondo me la cosa fondamentale a giugno è avere un'idea precisa per seguire un progetto e farlo a 360 gradi anche sul mercato
con coerenza, rischiando di sbagliare,
rischiando di non vincere per due anni, però devi fare quello, lo fai, basta. Giovani, vecchi, instant team, squadra giovane, vuoi puntare solo sugli stranieri, devi decidere quello che vuoi fare, seguire una linea e però per seguirla, non sì però poi dopo un anno cambio, poi cambio allenatore, vuoi prendere Zerbi, prendi De Zerbi, lo paghi, adesso credo che sia impossibile, però per farci un esempio, e tu punti su De Zerbi, gli fai il mercato che vuole e lo tieni per tre anni, ma lo tieni. Che vada
e poi
bene,
si arrivano le imbarcate, però fa parte De Zerbi, anche di quel gioco lì, eh?
De Zerbi nei primi mesi della stagione ha faticato, non vinceva, era in una situazione classifica così, adesso De Zerbi ball,
se tu prendi un Sarri ad esempio, cioè io sia Sarri sia Pirlo col senno del poi avrei dato la seconda chance
per fare quel testacoda che si è creato, sì. Se tu invece
quando
dopo Sarri e Pirlo,
ero contento perché
anch'io
immaginavo che rimettesse a posto le cose in maniera quasi
anch'io
automatica, no? Calcisticamente parlando ci si aspettava tutti questo,
assolutamente tutti. E è chiaro che però se tu prima pensi mandiamo via Allegri, prendiamo il suo posto, poi prendiamo Pirlo e poi prendiamo di nuovo Allegri. O dice, scusami, ma perché?
Infatti molti tifosi della Juventus, cioè,
la domanda è quella.
Nei tifosi della Juventus si è pensato subito, no? Questo arriva e risolve tutto. Altri, attenzione che torna magari un gioco troppo simile a se stesso, però quel gioco lì espresso coi campioni ha funzionato.
Certo.
Niente,
però
non
giocava col 3-5-2 con Matuidi, no.
Ha giocato anche col 3-5-2,
sì, ha giocato anche col 3-5-2, ma Vabbè, comunque, detto questo, non è tanto il problema del sistema di gioco, è proprio un problema di interpretare un tipo di gioco che a Napoli hai fallito a interpretare miseramente.
La dimostrazione è Bernardeschi, Kulusevski e ora Chiesa Vlahovic, che con Allegri non hanno speranza di essere grandi. Gerardo da Salerno. Vabbè, Vlahovic si è fatto anche male. Su Chiesa non so quanto effettivamente l'allenatore veda questo ragazzo come un valore aggiunto dal punto di vista offensivo. Su questo qualche dubbio ce l'ho.
Sì, Chiesa. Secondo me Allegri non stravedeva né per De Ligt e neanche per Chiesa, da un punto di vista proprio di caratteristiche dei giocatori. E non vuol dire che li reputi scarsi, ci mancherebbe, però non erano giocatori così inclini al tipo di calcio che preferisce Allegri. Poi quando Cigliai sono in forma ci mancherebbe altro che tu non li faccia giocare, però da varie volte ha dato dimostrazioni di questo. Secondo me Chiesa farlo giocare come a Napoli è inutile per tutti, inutile per lui, inutile per la
panchina, lo metti dentro,
è utile solo per il Napoli, esatto, sarebbe stato 100 volte meglio tenerlo in panchina, gestire il 3-5-2 con giocatori che sanno fare il 3-5-2 e poi gli ultimi 20 minuti cambi, vari, butti dentro Chiesa e vedi cosa ti fa, piuttosto che fargli fare il terzino, dico.
Sì, d'accordissimo. Andiamo in regia, c'è qualcosa, c'è molto da ascoltare, sentiamo.
Scusatemi ragazzi, buonasera.
Ciao, vai.
Il discorso che non ci sta, cioè, non si può cancellare l'inizio orribile, il campionato fa meglio con quello che è stato fatto poi dopo, ma non esiste da nessuna parte. È una stagione comunque disastrosa se uno pensa com'era la partita. Allegri, ricordiamolo, aveva detto all'inizio campionato che si era da scudetto, sì, sì. Si doveva vincere lo scudetto, ricordiamoci le parole, quindi
tornare a lottare per lo scudetto
non è che
vero.
Si può cancellare l'inizio e guardare solo a quello del filotto, che poi guardiamo bene il filotto, perché commettiamo lo stesso errore se commentiamo il filotto di partite e capire come è arrivato il filotto di partite. Non facciamo sempre gli stessi errori di valutazione, quindi attenzione signori, non commettiamo, cioè che lo commettiamo noi, lo commettete voi, questo errore ci può pure stare, ma se lo commette la società facciamo una brutta fine anche l'anno prossimo. Ciao.
No, giusto, sono d'accordo, noi non so che errore si sia commesso, se ne fanno tanti di errori nella vita e nel lavoro, però effettivamente 8 vittorie consecutive, la difesa imperforata, dici, non arrivano mai per caso questi risultati. Poi quello che non è stato fatto in 8 gare, la Juventus ha imbarcato 5 gol in 90 minuti e lì probabilmente sono usciti tutti fuori i problemi che magari in un modo o nell'altro, anche grazie alla fortuna, erano stati,
sì, per vari motivi, però non è solo fortuna fare 8 vittorie di fila senza subire reti, c'è qualcosa che si è perso a Napoli, e Napoli ti ha dimostrato che insomma si è dimostrato talmente superiore che ha spazzato via quelle piccole certezze che ti hai ricostruito.
Ma come si riparte in uno spogliatoio?
Ah, non lo so.
In cui si parla anche di qualche straccio volato nel viaggio di ritorno.
Guarda, sono stati troppi alti bassi in questa stagione. È stata una stagione per nulla lineare per la Juve, una delle meno lineari degli ultimi anni, anche col quarto posto di Pirlo, e comunque secondo me erano stagioni più lineari,
sì,
di questa,
sì. Due vittorie e un pareggio, più o meno era abbastanza lineare il trend.
Esatto, questa invece per nulla lineare, ha fatto un avvio horror, l'eliminazione in Champions ai gironi che pesa come un macigno, poi ti sei riportato su con queste 8 vittorie consecutive che hanno giustamente anche illuso, ho dato delle conferme fittizie, ho dato delle conferme che magari sono fittizie fino a prova contraria del Napoli. Oppure il Napoli si è dimostrato troppo superiore nella partita secca, non lo so. È chiaro che però con questi alti e bassi fai fatica a costruire, fai fatica poi anche a ottenere dei risultati. Ribadisco che secondo me questa Juve, con tutte le difficoltà che ha avuto, essere terza ti sta a significare che veramente basterebbero pochi innesti, basterebbe aggiustare, correggere qualcosa e puoi lottare facilmente per lo scudetto. Facilmente magari no, ma puoi lottare per lo scudetto.
Senti, a proposito di lotta a scudetto, dice un nostro amico che è napoletano, dice, sì, ha dimostrato di non saper vincere, perché l'ambiente di Napoli, dice lui da napoletano, ha questo difetto, no, insomma, fatica nel saper vincere, nel saper gestire le vittorie, pensano di aver vinto già lo scudetto e di averlo in tasca, però perché hanno praticamente quasi estromesso la Juventus dalla corsa, ma si sono scordati di Inter e Milan, che sono attrezzati avversari per una rimonta. Mi sa che hanno fatto i conti senza l'oste. La stessa Juventus perse uno scudetto a favore della Lazio avendo 9 punti di vantaggio a 8 giornate dal termine. Luca da Trieste, quanta verità in questo questo messaggio da Trieste, ma di Napoli, evidentemente, vista la tua provenienza. Inter e Milan sono attrezzate, i punti sono 10, ma deve ancora chiudersi il girone di ritorno.
Sì.
Al di là dell'aritmetica, effettivamente, dopo una scoppola del genere. Però io sono d'accordo con Allegri, quello che vale oggi non vale tra...
Sono d'accordo anch'io su
tra
quello.
20 giorni o tra due mesi.
E poi, se magari in questa stagione il Napoli sta facendo la stagione della vita, ne ha persa soltanto una, ha scoppolato il Liverpool, ha scoppolato l'Ajax, ha scoppolato anche la Juve, bravo il Napoli. Noi dobbiamo fare la corsa sulla Juve.
Questo per il Napoli sembra essere veramente l'anno
giusto. Cioè, va bene, magari quest'anno non sei a livello del Napoli, te l'ha dimostrato la partita. Adesso tu gioca per la Juve, gioca per arrivare a quel che deve arrivare la Juve, che sia secondo, terzo, quarto, non lo so,
e
vediamo. E
vedi che succede.
E il Napoli poi eventualmente ci ripensi poi.
Siamo pronti per andare da Jenny De Gaetano, agenzia Aria. Jenny, buonasera.
Ciao Jenny, ragazzi, benvenuto.
Buonasera, buonasera, bentrovati a voi e agli ascoltatori.
Ormai, insomma, i commenti sono sempre, in questo caso, a distanza di giorni, a freddo, no? Però brucia ancora questa incredibile sconfitta. Da dove vuoi partire?
Ma, io non mi chiedo bene, non vi ho seguito nell'analisi che probabilmente avrete fatto, no? Immagino di inizio trasmissione, sto... discutere, la premessa è fondante, il Napoli è più forte della Juventus. Detto ciò, 5-1 non è lo stesso di 2-0, non è una sconfitta che va a giustificare il divario che c'è tra le due squadre. Il modo, la resa, quella ti fa un po' pensare, e torno al tuo verbo che ho usato all'inizio, brucia e anche molto, e getta un po' di ombre anche su ciò che era stato fatto finora. D'altra parte, un'altra riflessione che poi ho fatto, banale, sì, nulla di particolarmente illuminante, è che se hai dovuto battere la Cremonese e l'Udinese al 90esimo, al 92esimo, certo, per carità, se l'analisi può anche contemplare il fatto che fino alla fine non hai mollato e che a differenza del recente passato nel secondo tempo sei cresciuto, però comunque per battere Udinese e Cremonese, l'Udinese ha perso in casa col Bologna nell'ultima, problema c'è, cioè, da inizio stagione. E qui però, al di là appunto della differenza, del divario tra le due squadre, di Napoli e Juventus, che ripeto, netto, marcato, perché sennò poi è meglio sgomberare il campo di equivoci, sennò non è che parliamo di una differenza così, un'inezia. Però 5-1 non si perde, perché poi entrano in gioco anche personalità, carisma, che evidentemente la Juve di oggi non ha. Mi chiedete se ha contribuito a tutto ciò anche delle scelte un po' così, diciamo, astruse dell'allenatore di Allegri. Ci sono delle cose che io non capisco, insomma, che non ho capito, quei giocatori che per definizione di ruolo sono nati come esterni d'attacco, sì, penso a Kostic, totalmente nullo, poi adattato in un ruolo strano, esterno di difesa. Insomma, Chiesa, per carità, tornato dall'infortunio importante, però pure lui mi pareva veramente un corpo estraneo, no? Di solito poi lui è uno che c'ha la garra, no? Che prende la palla, c'ha lo strappo, totalmente avulso dal contesto. Insomma, Juventus strana, proprio non che ho fatto difficoltà a riconoscere, e tutto ciò, diciamo, il rimpianto, no? Ma il rimpianto mi riferisco non tanto al risultato, alla sconfitta, ma al modo, che poi gol Juventus è pure fatti da sola. Aspetto anche questo che ti fa pensare, no? Gli errori di Bremer, poi uno dice sì, non li rifarà più. Sì, tanto
proprio ha fatti.
Quindi sì, una sconfitta che, al di là della sconfitta, del mai, credo, no? Anche il più ottimista poteva pensare a Juventus che rientrava così che poteva contrastare il Napoli e andare a vincere a Napoli, però insomma giocarsi la partita in modo diverso e con, ripeto, con una personalità propria di alcuni giocatori, ce la potevamo aspettare, ecco. Chiaro. Molto deluso.
Sono totalmente d'accordo. Gianni, io ti chiedo, mi è venuto in mente questa domanda, te la giro, ma magari proviamo a rispondere insieme. Cioè, l'atteggiamento rinunciatario della Juve, secondo te, è frutto dell'atteggiamento imposto da Allegri o più che altro dalla sfrontatezza del Napoli, che ha messo in difficoltà la Juve, quindi gli esterni sono stati costretti a fare i difensori? O secondo te l'ha preparata così Allegri?
Mi viene forse 50-50. Mm-hmm. L'atteggiamento del Napoli era prevedibile, no?
Certo.
Non ci vestiamo, no? Non vogliamo fare i mister, perché sai, nel paese dei commissari tecnici, no? Mm. Però era prevedibile, sì, che il Napoli, sull'onda dell'entusiasmo, sull'onda dell'odio, tra virgolette, sportivo, no? A Juventus, arriva Juventus, diamo la lezione, eccetera, mm-hmm, iniziasse la partita in quel modo, no?
Sì, sì.
Magari poi uno poteva pensare, ecco, poi molla un po', anche perché la Juve cresce. E mi viene da risponderti anche, Alberto, che è un po' un fil rouge, ahimè, dell'ultima Juve, questo atteggiamento, no?
Sì.
Che magari non avevamo visto nelle partite precedenti, perché è vero, qualcosa, almeno dal punto di vista emotivo, ecco, diciamo così, c'era qualche scintilla in più, possiamo dire,
sì,
così.
Sì, sì.
E però il sostrato, insomma, la Juventus ultima, le Juventus ultime hanno, ahimè, questa caratteristica a noi sconosciuta, mm-hmm, a noi tifosi, a noi anche addetti ai lavori, ma perché non dire, no, tifosi, tutto io della Juventus che ho visto anche perdere, come giusto che sia, viva Dio, questa caratteristica io non ho mai, mi è venuto in mente, questo vado a memoria e magari vengono in soccorso i tifosi più grandi di età, no? Napoli-Juventus un 5-1 nel 90.
90. La Juventus non prendeva 5 gol.
Io ero al San Paolo.
Ah, era il San Paolo.
Era
proprio
l'esordio che c'era Baggio, Ester, Maifredi. E tra l'altro pareggiò la Juve, se non erro, su punizione, e poi fu il tragollo con Silenzi, insomma, c'era Maradona. E quindi, cioè, la Juventus è annientata sostanzialmente, non è una caratteristica, ecco, la rinuncia propria della Juventus. Mm-hmm. Io non so se tutto ciò è proprio di matrice allegriana, di questo Allegri, no? Che non riesce a trovare, che si abita un po' su se stesso. Questa è un po' la sensazione che ho, no?
Sì, sì,
che
sì.
Fa, è come quel giocatore che fa due dribbling, ma li fa con la piroetta, e quindi sta sempre allo stesso punto belli, sì, sì, bellissimi, però poi si gira e sta sempre lì, no? Non, mm-hmm, vai davanti, non tira. E quindi per questo dico 50-50, magari mancano i giocatori con caratteristiche più da leader, e quelli che ci sono fanno fatica a riconoscere il DNA Juventus, insomma. Mettici anche il momento, ma quello lo lascerei proprio marginalmente, mm-hmm, non credo che ciò che è accaduto e che sta accadendo a livello societario possa essere stato una delle cause dei 5 gol presi a Napoli. No. E meno male che è finita la partita, perché sennò finiva 7-1.
È vero, ha alzato un po' il piede della squadra, sì, più che il tecnico, vabbè, forse. La Juventus non perdeva 5 gol dal 92-93, Pescara Juventus, andò a segno anche Massimiliano Allegri in quella sfida.
Ricordo,
ecco, ti chiedo,
mi
senza
sono stato male 3 mesi dopo quella partita.
Senza mezzi termini, vero. Ti chiedo se ti aspetti Allegri sulla panchina della Juve il prossimo anno.
Ma non so risponderti. La sensazione, ecco, se più in generale mi sembra un rapporto ormai liso di due che se li vogliamo paragonare a una coppia, no, di marito e moglie, un po' da separati in casa, sì, che fanno il sorriso di circostanza, magari davanti mm-hmm, agli amici, ma hanno poco da
fine
dire.
Fine corsa.
No? Sì, e questa modalità di sconfitta certo non aiutano a confermare Allegri, a immaginarlo ancora sulla panchina Juventus. Mettici pure tutto ciò che è accaduto, no? Che sta accadendo, in qualche modo nel restyling. Faccio fatica oggi a pensare che Allegri, che è molto figlio di Agnelli,
certo,
possa restare insomma, che a Juventus, e lo dico con dolore, no? Che
sì, qui, sì, sì.
Metto le virgolette, perché comunque è un allenatore che io ho sempre stimato, di cui ero fortemente innamorato, ne ho parlato tante volte immaginandolo un allenatore capace, proprio il vero
condottiero,
come dire, leader, sì, no? Quello che sa gestire il gruppo, mi piace tantissimo. Mi sembra che abbia perso un po' le sincronie, come dire, il collegamento con la squadra. Ecco, questo è un altro, credo, problema, insomma, con molti giocatori. Anche il modo con cui accantona, no? Anche quelle battute a inizio stagione fuori luogo sulla fascia di capitano, mm-hmm, Bonucci, gratuite, che quindi non servono a nulla se non a creare un problema che magari non, di cui non c'è bisogno, perché certo, conoscendo tra l'altro Bonucci, no? Adesso sto facendo proprio un esempio,
sì,
anche banale, però che bisogno c'è? Se
no, ma infatti, cioè,
che bisogno c'è? Poi a Bonucci, che è un personalità, no? Un po', esatto, spiccata, esatto, fumosa, insomma, fumantino, no? Fumoso, mm-hmm, e quindi magari è indice di qualcuno, sai, quando sei in alto mare, mm-hmm, e non sai poco nuotare, inizi a battere un po' mani e piedi alla rinfusa, no? E quindi fai anche più fatica e magari affondi pure. Mm-hmm.
Gianni, grazie come sempre, questa panoramica, insomma, che severa ma direi giusta, ecco.
Ciao Gianni,
il momento.
Buonasera
Gianni, ciao Marco,
a te. Gianni De Gaetano, agenzia Aria, siamo giunti al termine. Yves Roche in regia continuerà a rimanerci perché c'è la Juve del lunedì con Luigi Schifo e il direttore Antonio Paolino.
Vabbè.
Un saluto, Aldi, ti ritrovo giovedì.
Ciao,
auguri ancora.
Grazie,
buon
ancora
compleanno.
Grazie.
E buona serata,
ciao,
a voi.
Ciao, ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.